Balducci Quinto, Bonafoni Giancarlo, Castriconi Vincenzo,
presente,
Cingolani Vanio, Crocetti Riccardo, D'Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolametti Sandra, assente, Guidarelli Piero, assente, Leli Giovanna, Malefora Lilia, assente, Mattioli Claudia, assente, Pariano Giuseppe Luciano,
presente,
Pellegrini Roberto,
no, non c'è Pellegrini, no?
No, 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 non c'è.
Peverini Dimitri,
sì.
Romagnoli Sergio,
no.
Assente, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo,
no.
Assente, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano, Singmaior, assente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 17, 17 presenti.
17 presenti, la seduta è valida. Devo giustificare il sindaco che arriverà a breve e invece il consigliere Girolametti che non sarà presente a questa seduta. Nomino scrutatori consiglieri Sforza, Castriconi, Solari. Punto 1, comunicazioni, prego consigliere Urbani.
Scusi Presidente, ma ho fatto le scale un po' di corsa. Allora, la ringrazio, vorrei comunicare al Consiglio Comunale relativamente al progetto Fabriano Fabbrica Etica, perché avevo fatto cenno durante l'ultimo Consiglio, quello del bilancio, alcune attività che avevamo svolto assieme con l'assessore e assieme con le associazioni di categoria. Quindi vi voglio dire che il lavoro è stato completato, quindi è stato fatto un documento congiunto tra le associazioni di categoria e anche poi per presa visione con le organizzazioni sindacali. Io il documento ce l'ho qui, mancano solo le firme di ratifica delle confederazioni, Confcommercio, CNA, Confindustria e Confartigianato. Dopodiché, appena le firme saranno poste, la mia intenzione era quella di inviare il documento a tutti quanti voi, sindaco, giunta, presidente e consiglieri, e poi riprendere l'iter assieme con il presidente della commissione specifica, l'assessore, per l'illustrazione del documento, per poi essere riportato in consiglio comunale e votato definitivamente. Questo è quanto. È stato un lavoro abbastanza lungo, certosino, a volte anche un po' difficile, però alla fine il buonsenso ha prevalso su tutto e quindi il documento è stato stilato e accettato. Grazie.
Bene, consigliere Urbani. Prego, consigliere Arcioni.
Grazie, Presidente. Io devo fare un paio di interventi. Il primo è a livello di servizio, nel senso sono state attivate le casse dell'acqua. Il problema è che, come spesso accade per questa amministrazione, sono state attivate senza nessun tipo di criterio. La prima settimana l'ente ha dichiarato che le casse dell'acqua dovevano erogare gratuitamente l'acqua. Il problema è che questo passaggio nuovo per la città doveva essere, secondo noi, supportato da un tutoraggio nei pressi delle macchine erogatrici, perché quello che ci risulta e che abbiamo anche testimoniato è che, allora, prima di tutto le macchine hanno un problema di fondo, perché hanno l'ugello dell'erogatore che è scoperto, tant'è vero che abbiamo visto più di un bambino attaccarsi con la bocca all'ugello, quindi è inutile che noi mettiamo raggi UV, filtri, altre cose. A livello sanitario la cosa lascia il tempo che trova. Fra l'altro qualcuno ci ha lavato anche i piedi ai bambini, ecco, quindi sarebbe stato il caso, dal momento che era e è una novità importante per la città, che magari nella prima settimana o nelle prime due settimane di funzionamento ci fosse stato un tutor nei pressi della macchina per spiegare un po' ai cittadini come stanno le cose, quindi si sarebbero evitate di vedere certe scene nei pressi di queste macchine. Il secondo intervento, ci teniamo a farlo perché quello che è successo riteniamo sia una cosa gravissima. Lo leggo velocemente, però si chiama Una politica e la stampa a braccetto. Metti che un giornale pubblica un articolo dal titolo Nella villa di Aristide Merloni un supermarket, c'è il primo ok. Metti che il titolo riporti anche la notizia, parere favorevole della commissione consiliare. Metti che nell'articolo si legga che la commissione consiliare, assetto del territorio, tra le forti polemiche e l'opposizione, ha detto sì al progetto. Metti che l'articolo venga pubblicato ancora prima che venga fatta la discussione in commissione. Metti che poi la commissione blocchi l'iter di quel procedimento per delle osservazioni sollevate dal consigliere Ioseli Tarcioni del Movimento 5 Stelle. Metti tutto questo insieme e avrai il quadro più realistico che mai di come viene fatta la politica e l'informazione nella nostra città e nel paese intero. È quanto accaduto a Fabriano lunedì 21 settembre. Il Resto del Carlino pubblica la notizia del voto positivo della commissione alla proposta avanzata dalla ditta Gabrielli per la realizzazione di un centro commerciale di 2.400 metri quadri al posto dell'edificio che accoglieva gli uffici Merloni lungo via Dante, di un edificio 700 metri quadri nell'area antistante dove oggi è presente il parcheggio e una piccola area verde. Peccato però che in realtà la commissione si doveva ancora riunire, essendo convocata proprio per lunedì pomeriggio. In sede di commissione poi il consigliere Arcioni del Movimento 5 Stelle ha sollevato delle osservazioni riguardo l'iter procedurale che prevede un cambio di destinazione d'uso dei terreni interessati dal progetto. In cambio della concessione alla realizzazione di due immobili e quindi del cambio di destinazione d'uso, per consentire tale operazione, infatti la ditta si propone di realizzare una rotatoria e la bonifica dell'area fortemente e gravemente inquinata da tetracloroetilene. E il consigliere Arcione ha presentato le seguenti opposizioni, che leggo velocemente: la bonifica del sito è aspetto imprescindibile per la sua riqualificazione urbanistica. E abbiamo segnalato la palese violazione della normativa in materia di bonifica, che prevede tempi certi e funzioni e competenze in materia ben definiti, e la bonifica, abbiamo sottolineato, pertanto non è oggetto di accordo di programma ma è presupposto fondamentale per un accordo di programma serio. Proprio queste osservazioni hanno fatto sì che la commissione abbia bloccato e fatto ritirare l'accordo procedimentale con la ditta Gabrielli, smentendo quindi l'articolo apparso sul Resto del Carlino, articolo oltretutto non firmato. Crediamo che questo episodio parli da solo. Il tentativo di accelerare i tempi messo in atto dall'amministrazione appare goffo e irrispettoso nei confronti di tutti i cittadini e, fra l'altro, voglio sottolineare, irrispettoso anche nei confronti dei dipendenti comunali, nello specifico la dottoressa Bartolini, che aveva redatto l'atto, e il dirigente Evangelisti, perché la prima non sapeva assolutamente che questo argomento fosse portato all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale e soprattutto il dirigente era in ferie. Quindi è chiaro che è stato un blitz, un tentativo di blitz della Giunta. Il comportamento del quotidiano Il Resto del Carlino è invece palesemente in contrasto con tutte le regole basilari della deontologia con la quale deve essere portato avanti un ruolo così importante come quello dell'informazione. Il Movimento 5 Stelle, come sempre, ha invece impedito che venisse compiuto un vero e proprio golpe da parte dell'amministrazione e della maggioranza consiliare, con la più totale inosservanza delle regole e con la complicità della stampa. Non dire gatto se non ce l'ha nel sacco.
Bene, consigliere Arcioni, sempre per comunicazioni, consigliere Rossi, prego.
Diversi giorni fa ci sono state delle dichiarazioni sulla stampa, e voglio riportarlo qui all'attenzione del Consiglio Comunale di Fabriano da parte del nostro Presidente del Consiglio. Dichiarazioni circa un ordine del giorno che avrebbe presentato, dove però si diceva espressamente che i migranti prendevano 35 euro, che i cittadini fabrianesi erano discriminati. Beh, innanzitutto è chiaro che noi stiamo parlando della situazione sociale fabriano e la tenuta economica di questa città, le questioni sono tantissime, non voglio rubare tempo in sede di comunicazione su questa cosa. Ci sarà anche un'interpellanza che sarà discussa al prossimo Consiglio. Però è chiaro che queste dichiarazioni suonano male, suonano veramente male, innanzitutto perché sono false per quanto riguarda la questione dei 35 euro, in secondo luogo perché sono strumentali. Io conosco Pariano, so che non è un razzista che va a fare svastiche in giro per la città, anche se ce ne sono a Pariano, so che Pariano non è così. Proprio per questo mi indigno, perché sono evidentemente delle dichiarazioni strumentali che vengono fatte per ritagliarsi ruoli di visibilità politica. E queste dichiarazioni vengono fatte sulla pelle dei migranti, ma non solo, anche su quelle cittadini fabrianesi, perché sono assolutamente false, perché rischiano di mettere in moto meccanismi non controllabili di guerra tra poveri e soprattutto perché tolgono l'attenzione da quelli che sono i veri problemi, che a mio avviso sono quelli di politica industriale, sono quelli del capitalismo internazionale, globale e locale. Per questo parliamo di perdita dei posti di lavoro, non sicuramente per altri motivi. Credo che questo momento storico sia estremamente delicato per parlare di queste questioni. Vediamo ciò che avviene in Europa, vediamo stati che mettono delle barriere. Io credo che noi come Consiglio Comunale intero dobbiamo stigmatizzare in modo forte le dichiarazioni del nostro Presidente del Consiglio, che sono false e strumentali.
Bene, consigliere Rossi. Prego, consigliere Giordani.
Grazie, Presidente. Come prima cosa io, a nome mio e a nome della mia famiglia, voglio ringraziare tutti voi, tutti coloro che sono stati vicini a me nella perdita che purtroppo ci ha colpito a casa. Io se sono qui è anche per volontà di mio padre, era amante della politica e amante della città. Quindi vi ringrazio tutti come prima cosa. E la seconda cosa, che è una comunicazione, prima avevo intenzione di farla a braccio, poi ho deciso di metterla per iscritto e leggerla, che sapevo che mi sarebbe presa un po' di emozione visto alla cosa precedente, e quindi la leggo. È la seconda volta purtroppo che farò un intervento contro il Presidente del Consiglio. Come capogruppo del PD, in rappresentanza di tutto, e sottolineo tutto, il gruppo consigliare del PD, del circolo PD di Fabriano e di tutti gli elettori che si riconoscono in noi, comunico alla città tutta il nostro più ampio dissenso e distacco su quanto il Presidente Pariano esprime attraverso i giornali e i social network sulle questioni che riguardano i migranti. Ancora più ampio il distacco su ciò che scrive come istituzione nell'ordine del giorno presentato come Presidente del Consiglio del Comune di Fabriano. Ricordiamo al Presidente che un'istituzione è un'istituzione e va rispettata per il ruolo che ha. Le proposte non possono essere utilizzate solo per fini personali, per accrescere la propria personale visibilità o per crearsi un nuovo futuro politico. Un'istituzione non può permettersi proposte demagogiche e prive di fondamento. Deve essere responsabile e deve garantire tutti, rimanendo nei limiti del ruolo per cui è stata creata. Ricordo inoltre che questa amministrazione sta facendo qualcosa già in riferimento all'ordine del giorno che il Presidente ha presentato. In data 1 settembre 2015 la Giunta ha aderito alla campagna Miseria Ladra lanciata dall'Associazione Libera in collaborazione col gruppo Abele per l'istituzione del reddito minimo o di cittadinanza, quindi a tutela dei nostri concittadini che sono in difficoltà. Quindi qualcosa la Giunta già ha iniziato a fare. Grazie, Presidente.
Bene, sono le 18:15. Devi comunicare qualcosa? Però per regolamento doveva dirmi prima che vuole comunicare, consigliere Crocetti. Però purtroppo me lo deve comunicare prima. Andiamo avanti, 18:15, inizia l'ora delle interrogazioni e delle interpellanze.
Presidente, prima viene l'approvazione
verbale. Perché l'avevo cancellato, ho sbagliato io. Allora, punto numero 2, approvazione verbali della seduta del 30 luglio 2015 dal numero 80 al numero 92 e della seduta del 25/8/2015 dal numero 93 al numero 97. La votazione è aperta.
Pellegrini. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 8, favorevoli 14, contrari 0. Gli astenuti, Di Nocenzo, Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Arcioni, Rossi, il Consiglio approva. Sono le 18 e 17 minuti, inizia l'ora delle interpellanze e delle interrogazioni. Punto numero 3, interrogazione sul centro socioeducativo Mondo Colori. È stata presentata al gruppo Movimento 5 Stelle Fabriano. Il relatore e l'assessore Saita. Illustra Arcioni, prego.
Allora, premesso che il centro socioeducativo diurno del comune Un Mondo a Colori, situato in via Aldo Moro 156 a Fabriano, è una struttura residenziale a livello d'ambito 10 per l'accoglienza diurna di soggetti disabili intellettivi con notevole compromissione e autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali nell'immediato non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo. I principali obiettivi perseguiti dal centro sono, e questo diciamo è riportato anche sul sito di Piazzalta, offrire ospitalità diurna ed assistenza qualificata attraverso interventi mirati e personalizzati atti all'acquisizione e o mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affettive relazionali, ricercando risorse e potenzialità di ogni singolo disabile, contrastare i processi involutivi, mantenere e sviluppare le potenzialità già in essere, sviluppare le autonomie personali e sociali, promuovere l'integrazione sociale, le capacità relazionali e comunicative dei disabili, rendendo attuabile la frequenza e strutture esterne disponibili nel territorio, evitando l'emarginazione, sostenere e supportare le famiglie, favorendo la permanenza del disabile nel proprio nucleo familiare. Le attività promosse, e questo è l'elenco che compare sempre su Piazzalta, sono attività tecnico-operative, quindi ceramica, oggettistica, teatro, produzione, florovivaistica e macramè, attività culturali, realizzazione in giornale e utilizzo del computer, attività educative volte al miglioramento delle capacità comportamentali, affettive, relazionali e cognitive, attività mirate alla cura personale del disabile, attività ludico-motorie, piscine, educazione del corpo, orientamento motorio, attività di socializzazione, occupazionali, individuazione di percorsi alternativi per il miglioramento della comunicazione, attività ricreative, gite ed uscite. Sono previste inoltre laboratori sulle attività sensoriali, quindi motricità, contatto corporeo, comunicazione, orientamento e mobilità nell'ambiente, rilassamento, idromassaggio, attività natatorie, utilizzo delle piante officinali, di psicomotricità in acqua, di teatro, musicoterapia, ceramica. Considerato che quanto sopra riportato è estrapolato dalla presentazione del centro socioeducativo pubblicata su Piazzalta, chiediamo al sindaco e alla giunta se le attività sopra riportate sono attualmente tutte garantite all'interno del centro sociale e quindi se possono essere elencate quelle che sono attive e quelle sospese, da quanti educatori sono garantite le attività in essere, se all'interno di tutte le attività è garantita la sicurezza per tutti gli ospiti della struttura. Grazie.
Prego, assessore Saita.
Grazie Presidente, io ho invitato gli amici di 5 Stelle ad andare al Mondo a Colori perché si rendessero conto personalmente di quello che poi adesso illustrerò. In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto si allega la nota della coordinatrice del centro socioeducativo Mondo a Colori nella quale sono elencati i laboratori e le attività attualmente attivati, nonché le qualifiche e il numero degli operatori con la garanzia del rispetto delle basilari misure di sicurezza e tutela degli utenti e dei lavoratori. Si precisa che la struttura autorizzata ai sensi della legge regionale 20/2002 per 24 posti ha al momento 22 utenti, alcuni dei quali non frequentano il centro per motivi di salute e altri lo fanno in maniera discontinua. Va inoltre considerato che gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni a seguito di convenzione tra ASUR e Comune verranno rimodulati secondo quanto previsto dalla 1331 del 2014. I laboratori e le attività attualmente attivati presso il centro Un Mondo a Colori sono laboratorio di rieducazione equestre, laboratorio di cucina da giugno a ottobre, attività natatoria, laboratorio di arte terapia, laboratorio di espressione in arte, laboratorio teatrale da novembre a maggio, laboratori di problem solving, laboratori di musicoterapia, laboratori creativi, oggettistica varia e anche ceramica, laboratorio grafico espressivo, attività motoria all'interno del centro con l'utilizzo di tapis roulant, ciclette, scale e altri attrezzi, uscite sul territorio, attività finalizzate al mantenimento e potenziamento dell'autonomia degli utenti nella gestione dell'igiene della persona, attività promozione culturale, realizzazione giornalino, utilizzo del computer, progetto verde con attività di ortocultura da ottobre a maggio. Inoltre il gruppo operativo è composto da un coordinatore, 3 assistenti, 11 educatori, un addetto alle pulizie, 2 autisti, un assistente al trasporto. Io capisco da dove può venire questa interrogazione, dalle situazioni che l'anno scorso si è determinata a ottobre. Il presidente della cooperativa mi ha fatto sapere che il laboratorio di arte e terapia doveva essere sospeso perché non c'erano fondi. Io ho ritenuto che il laboratorio fosse importante e ho deciso di farlo continuare a spese mie, cosa che è stata fatta. Ora, è evidente che in un momento come questo i fondi per i servizi sociali sono pochi. E a questi si tengono all'impiedi anche per l'attività di recupero che ho fatto, che faccio ogni anno, dalle 50.000 euro dell'Indesit, che quest'anno non ci saranno più, alle 100.000 euro della fondazione, di cui 15.000 per il mondo a colori, ai 270.000 euro per il progetto sollievo, chiedendo l'applicazione di una legge regionale che non era mai stata applicata, alle 550.000 euro dell'Home Car Premium. Ora, questo però non vuol dire che noi operiamo in maniera provvisoria o in maniera al momento. Vi voglio leggere 2 righe di una lettera che mi è arrivata dal prefetto di Ancona pochi giorni fa. Dice: gentilissimo dottore, ho avuto notizia da parte del signor Presidente della Repubblica del suo impegno per il sostegno a persone in difficoltà effettuato attraverso l'apertura di un market sociale. Ora, tutto questo è evidente che non può che farmi piacere, insieme alla venuta dell'assessore ai servizi sociali di Pesaro, che è venuto per imparare come si fa a mettere su un market sociale. Ma è evidente che questo non basta, che c'è necessità di trasformare questa città in qualche maniera, perché i servizi sociali hanno bisogno che questa città non sia una città in decadenza, ma che sia una città che abbia delle mire ben precise. Il 26 ottobre si inaugurerà il primo Expo delle invenzioni, insieme alla Marbury Consulting, insieme all'Università Politecnica delle Marche, insieme all'IRCA. Lo facciamo al Longevity Hub di Via Serraloggia. Inoltre abbiamo riportato l'Università Politecnica delle Marche a Fabriano. È venuto il rettore nel mese di luglio e mi ha confermato l'approvazione da parte del Senato Accademico dell'istituzione di corsi, di master che si faranno con la Facoltà di Ingegneria, il Museo del Pianoforte Storico, i conservatori delle Marche qui a Fabriano. Non solo, verrà nel mese di novembre il rettore dell'Università di Kaifeng, che è il capoluogo del Henan, una regione cinese, verrà su indicazione delle autorità cinesi per stabilire un accordo con il Museo del Pianoforte Storico, proprio per mandare a Fabriano da 30 a 50 studenti per volta, e il Comune si occuperà della logistica. È chiaro che tutto questo che ho detto al Comune non costa assolutamente niente. Comunque, questo è un dato necessario per fare ripartire questa città. il servizio sociale e io ci ho messo tutto quello che potevo, spero che che porti il meglio possibile. Grazie anche all'attenzione che questo Consiglio Comunale, questa amministrazione comunale, la città possa dare a dei progetti validi. Grazie.
Per replica prego Consiglio Arcioni.
Beh, io faccio sempre fatica quando l'assessore Saitta risponde alle interpellanze perché non c'è, cioè,
per cortesia,
c'è sempre, per cortesia. C'è sempre la,
sono costretto se no a farla allontanare dall'aula, per cortesia. Prego, consigliere Arcioni. Prego, consigliere Arcioni.
Dicevo, faccio sempre molta fatica perché uno pensa di fare, forse saremo noi che non siamo molto, molto chiari, però credo che questa interpellanza l'abbiano sentita tutti e quello che abbiamo chiesto era molto chiaro. Poi l'assessore, come spesso fa, ha pensato bene di divagare, di dire altre cose che non riguardano né il centro sociale, un mondo a colori, né le problematiche e le preoccupazioni, secondo me, dei familiari dei ragazzi che frequentano il mondo a colori. Le domande erano molto chiare e facevano riferimento se è mantenuto, diciamo, il livello di servizio e soprattutto sul discorso della sicurezza. Io ho apprezzato, vede assessore, quando mi ha fatto chiamare dal presidente della cooperativa Il Faro per visitare il mondo a colori, ma noi sinceramente non abbiamo bisogno di visitare il mondo a colori, perché fra l'altro per quello che riguarda la cooperativa Il Faro noi abbiamo mandato, e fra l'altro io consiglierei all'ente ogni tanto magari di chiamarci e di rispondere ai protocolli che mandiamo, perché relativamente alla cooperativa Il Faro, per quello che riguarda l'assistenza domiciliare, noi abbiamo mandato una nota molto circostanziata con un'intimazione all'ente di fare tutto un certo tipo di percorso per andare a verificare come sia stato, diciamo, concepito, attuato il bando per quello che riguarda l'assistenza domiciliare. Non abbiamo ottenuto risposta e comunque io ripeto, non ci tengo a essere accompagnato dal presidente a visitare Centro al Mondo a Colori. Quello che è il Centro al Mondo a Colori, io sinceramente lo vedo negli occhi delle persone che ci avvicinano e che ci raccontano un po' di cose, e soprattutto sono preoccupati perché non stiamo parlando di bilancio o di altre cose, ma stiamo parlando della vita di alcune famiglie e soprattutto della vita di alcuni ragazzi. Per quello, in particolare per quello che riguarda la sicurezza, noi abbiamo, non a caso abbiamo fatto questa domanda, perché abbiamo recuperato un protocollo di un genitore molto preoccupato che nel 2014 ha fatto una segnalazione al comune di Fabriano, e non so se il comune di Fabriano in quell'occasione ha risposto, circostanziando un fatto dal nostro punto di vista grave e preoccupante, successo proprio all'interno del centro sociale, dove un ragazzo che ha un dispositivo salvavita in testa ha ricevuto un colpo da un altro ragazzo, e fortunatamente questo colpo non ha centrato il dispositivo salvavita che aveva sull'altro lato, se no magari saremmo stati qui a discutere di un'altra cosa piuttosto che di questo. E la sicurezza, secondo me, è legato molto al discorso della qualità e del servizio che si fa all'interno del centro sociale, perché è chiaro che poi questi avvenimenti sono legati anche magari alla qualità e alla professionalità del personale che segue, diciamo, questi ragazzi che quando magari hanno delle crisi devono essere in qualche modo invitati con professionalità ed essere indirizzati e distratti su altre cose prima che la cosa diventi diciamo ingestibile. Fra l'altro non è professionale che una cooperativa gestisca queste cose, e quando succedono queste cose l'unica cosa che si può fare, diciamo, è uscire dalla stanza. Ecco, questo non è, credo, il livello di servizio che si aspettino tutti. Con questa cosa, io con questa interpellanza, fra l'altro, vorrei ritornare anche su un discorso fondamentale. Noi durante il bilancio, per quello che riguarda questi servizi, anche il sindaco ha garantito, diciamo, la continuità del servizio fino al 31 dicembre. Il problema è che più di una volta, anche per quello che riguarda soprattutto il mondo a colori, i genitori hanno avuto e hanno l'esigenza di incrementare la qualità dell'attività del centro con l'aumento, diciamo, del numero degli educatori, e chiedevano esattamente l'incremento dei due educatori all'interno del centro sociale. Fra l'altro questa richiesta era, come anche detto all'interno di alcuni articoli di giornali, garantita da un finanziamento fatto anche dalla Fondazione Carifa, che il presidente Marco Ottaviani aveva chiaramente dedicato. Ecco, noi, al di là delle risposte che fondamentalmente non abbiamo avuto, vorremmo sapere esattamente, questa volta, una volta per tutte, se questi fondi che sono stati messi a disposizione andranno per l'inserimento di altri due educatori all'interno del centro sociale, perché se così non fosse, magari giustificateci pure che fine fanno, diciamo, questi finanziamenti. Noi questa cosa la vogliamo in maniera definitiva, questa risposta, perché è un po' di tempo che ci si gira attorno, perché allora la fondazione non garantisce il fatto che, nonostante detto, quell'importo vada effettivamente a coprire quell'esigenza, e dalla parte del comune, dal momento che i servizi sono stati lasciati al 31 dicembre 2015 tutti allo stesso livello.
Consigliere Arcioni, la invito a concludere.
Ecco, ho finito. Io vorrei capire una volta per tutte, anche per dare una risposta definitiva alle persone che sono oggi presenti qua in Consiglio Comunale, una risposta definitiva su quello che sarà il livello di servizio e soprattutto se effettivamente verranno inseriti questi due educatori, come stanno chiedendo da tempo le famiglie. Grazie.
Ha chiesto di intervenire in via straordinaria l'assessore Said, prego.
Qui una risposta si deve, perché anzitutto io alla domanda che lei ha fatto ho risposto completamente. Secondo, poteva anche metterlo nella sua interrogazione, voleva sapere a che cosa servivano i 15.000 euro della fondazione. Certamente non servono per assumere due persone. A parte che io ho parlato con rappresentanti degli utenti che mi hanno detto che è assolutamente inutile. Oltre che, certamente si può cercare di migliorare il servizio, ma con delle cose estremamente limitate, anche perché probabilmente lo sa che da gennaio 2015 viene trasformato completamente il rapporto che ci sarà con il mondo a colori, con tutte strutture simili, perché la regione ha cambiato completamente il modo di pagamento, per cui passerà all'ASUR una quota estremamente inferiore all'attuale, quindi già sarà difficile mantenere la quota che abbiamo adesso. Quindi mi va a chiedere ancora di più? Beh, io penso che questo sia soltanto con le fantasie si possono fare questi ragionamenti, solo per demagogia e per Io poi l'avevo invitata a venire, lei non è venuto, le avevo detto non col presidente, ci poteva venire da solo. Comunque, non penso che abbiamo altro da dirci.
Consigliere Arcioni, se vuole approfondire, la trasforma in una mozione, approfondite quanto volete, no? Si diventa un dibattito, non è possibile. Ecco, poi la chiarite in separata sede. 5 secondi, consigliere Arcioni, non di più, eh?
No, io replico 5 secondi semplicemente per il discorso dell'arroganza su questo tipo di risposta. Cioè, io non accetto, non accetto. Io Presidente, parlo con lei perché l'assessore è uscito, io non accetto questo tipo di arroganza quando si parla di temi delicatissimi, e dire che mancano le risorse quando noi abbiamo dimostrato nell'ultimo bilancio di previsione che volendo le risorse si possono trovare, ecco, io e soprattutto io rimango basito del nervosismo dell'assessore. Cioè, non capisco perché l'assessore è così nervoso, solo questo. Comunque in questo momento noi sappiamo effettivamente qual è l'atteggiamento dell'amministrazione relativamente alle risorse da dedicare a questo settore. Grazie.
Ha diritto di replica il sindaco, prego. Solo argomento che è delicato.
No, siccome lei, consigliere, cita l'amministrazione, allora continuiamo a far finta di niente? Vogliamo far continuare a risposto a un'interrogazione senza dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto, ha ricostruito tutto senza che nessuno, lei può replicare. L'assessore replica e lei rientrerviene. Lei rientrerviene un'altra volta. No, questa è una considerazione, scusi, questa è una considerazione che fa lei. L'altra volta, già l'altra volta, su questo argomento penso che ero stato abbastanza esauriente e costruttivo. Ho dimostrato con i fatti nel bilancio che questa amministrazione, pur nell'incertezza, mantiene tutti gli impegni che aveva preso in precedenza. No, è inutile scuotere la testa. I fatti sono fatti e le chiacchiere stanno a zero. Chiaro? Adesso, noi abbiamo mantenuto quegli impegni. Se i soldi della fondazione sono a specifica destinazione, vanno per quello e l'abbiamo sempre dimostrato. Noi non abbiamo mai messo le risorse che ci vengono date per una cosa su un'altra. Chiaro? Questa è effettiva chiarezza. Su questo io non temo, sicuramente smentite. Siccome questo è un tema delicatissimo e lei ogni volta ripuntualizza, riviene sempre sulle stesse cose, quando le abbiamo risposto con i fatti che le risorse in questa amministrazione ci sono state messe e ci sono, l'assessore le ha detto che sta cambiando il mondo. Se la delibera regionale 1331... sottoscritta del 2013 viene data applicazione, come adesso stanno uscendo le convenzioni per XR, cambia di nuovo tutto, chiaro? E io ho garantito che fino al 31-12 noi avremo mantenuto i nostri impegni con le risorse dei cittadini di Fabriano che sono state allocate in quei capitoli.
Bene, andiamo avanti, punto numero 4, interrogazione su presenza di cinghiali in città, è stata presentata al sottoscritto. Prego, assessore Paglialunga.
Noi presentiamo una mozione d'ordine.
Presidente.
Un attimo.
Sì, Presidente, non è che può mettere. Cioè, dobbiamo leggere lo statuto della mozione d'ordine, Presidente. Che vogliamo fare? Se ci permette un attimo di parlare.
Un attimo, mi consulto col segretario, non vorrei fare errori. Cioè, penso che non sia.
Può essere richiesta se mi date la parola. Cioè.
In base all'articolo 20.
Dai, Paolo.
Ma io non ho le competenze per rispondere, lo deve chiedere all'assessore, non posso, non so. Cosa che faccio? Mi alzo su e vado a chiamare l'assessore io?
Scusi Marcelli. Lei non può intervenire in questa sala quando c'è la seduta di consiglio comunale con una questione, perché altrimenti, scusi, Se lei ha bisogno di questa risposta certa, gli è stata data in questo momento. Se... Scusi Marcelli, le prego, la prego. Stiamo cercando di fare un consiglio comunale e già i problemi ci sono tantissimi. Su questo io però le ho detto, la risposta mia è stata chiara, penso, no? Se le risorse della Fondazione, che sono aggiuntive, l'ho detto in consiglio comunale sul bilancio, l'ho detto in precedenza, se le risorse della Fondazione, che sono state specificate sulla lettera, vanno al centro sociale per l'attività educativa, e voglio vedere quello che c'è scritto, perché voglio dire, rispetto a questo, e quelle risorse andranno per fare attività educativa. Se vanno per la struttura, come è scritto, e a me sembra, per la, scusi, non possiamo interrompere, guardi, la ricevo, Marcelli, la ricevo nel mio studio e le do tutte le risposte che vuole, ma questa è una seduta del Consiglio Comunale e credo prendano la parola i consiglieri.
Sì, però Sindaco, io le ricordo che dovevamo fare un consiglio comunale aperto.
Scusi, consigliere Urbani.
Con tutti
Urbani.
I cittadini.
Scusi. Allora.
Quando noi sappiamo quante risorse la Regione mette per il sociale. L'ho bocciato. Perché io non ho detto, finché non so quante risorse la Regione mette per il sociale rispetto a quello che abbiamo preventivato, non lo faccio. Su che cosa lo faccio il Consiglio? Andiamo a parlare sul nulla?
Consigliere Paverini.
Posso?
Prego.
Grazie Presidente. Questa mozione d'ordine nasce da una volontà comune insieme al nuovo gruppo Città Progetto e nasce proprio da una impossibilità a soprassedere su quanto sta accadendo all'interno di questo consiglio comunale. La mozione d'ordine l'ho chiesto, Paglialunga, forse lo sa che si chiama mozione d'ordine, adesso vado anche all'atto, la mozione d'ordine.
Ma vada subito al suolo, consigliere Paverini, per favore.
Sì, ci avete fretta? No, penso no, io ascolto sempre, accetto il dialogo, penso poi, mi ha dato la parola, un attimo.
Allora, consigliere Paverini, la mozione d'ordine è un richiamo allo statuto,
bene,
cioè mi dice...
Sì, con calma, adesso glielo faccio, lo richiamo. Vedo che già vi siete agitati perché non la tollerate, non era previsto nel programma, lo capisco, perché il programma è solito, è deciso a tavolino. Bene, nasce, come dicevo, da una intolleranza da parte del nostro gruppo, da parte del gruppo Città Progetto, di fronte a ordini del giorno che ci vengono sottoposti oramai con... modus operandi veramente fuori da ogni regola dello statuto comunale. E richiamo proprio a lei, Presidente, infatti, il Consiglio Comunale, tanto sulla interpellanza che doveva essere oggetto di discussione. Questa interpellanza è presentata da Presidente Pariano, viene pubblicizzata tramite l'affissione pubblica come Presidente Pariano. In realtà qua crea una forte distorsione nella partecipazione della cittadinanza.
Scusi, ma a quale si riferisce? Scusi.
Vabbè.
Ah, perfetto. No, specifichi.
Ho detto interrogazioni sui cinghiali, quella di cui stiamo parlando. La presenta.
Se lo lasciate parlare,
io prego.
Ve lo spieghiamo.
Capisco.
E poi vedremo.
Siamo un po' capziosi, ma piano piano ci arriviamo tutti quanti insieme, per carità. E dicevo, questa proposta viene presentata come Presidente Pariano, creando una forte confusione nella cittadinanza e venendo meno anche a un principio basilare previsto proprio nello statuto nei diritti dei consiglieri comunali, determinando una simmetria tra la posizione del Presidente Pariano e del consigliere comunale Pariano come gruppo del Città Noi Assieme, Fabriano Noi Assieme. Tanto che, Presidente, è proprio lei che fa notare questa distinzione. È proprio lei che fa notare questa distinzione perché, in modo reiterato, presenta proposte, ordinanze, interpellanze, interrogazioni, come questa di adesso, distinguendo in alcuni casi presidente del consiglio comunale, in alcuni casi come consigliere comunale del gruppo Città di Fabriano. Fabriano prima di tutto, giustamente. Bene, questo, sulla base di questo, alla base dell'articolo proprio 18, chiediamo prima di tutto il ritiro di questa interrogazione, che deve essere cassata, derubricata e ripresentata, se avrà il piacere, in un ordine naturalmente cronologico, come tutte le altre interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno che ha presentato come presidente Fabriano anche alla comunità, alla cittadinanza, prevedendo una reiscrizione sulla regolarità. Tutto qua. Tanto che questo dimostra un po' questo utilizzo artato della posizione di presidente del Consiglio Comunale, figura istituzionale, con la figura di consigliere comunale. E arriviamo al secondo punto che avvalora quanto sto affermando. Le comunicazioni che lei fa, che diffonde alla cittadinanza attraverso le sue pagine Facebook e le pagine del blog, dove proprio nel caso di questa interrogazione, per allontanare i cinghiali dalla città di Fabriano, lei, come in altre occasioni, utilizza lo stemma della città di Fabriano, che non è altro un simbolo che rappresenta l'intera comunità fabrianese. E questo è un simbolo emblematico, insieme al gonfalone, che non appartiene al presidente Fabriano, ma come simbolo emblema araldico appartiene alla città di Fabriano. Tanto che, e andiamo nella sostanza, è previsto proprio a norma del testo unico, richiamato il nostro statuto, ecco perché lei l'ha violato in modo persistente, e mi farebbe piacere se ci fosse anche il sindaco qua, perché poi dovrà rispondermi anche il sindaco, ok? Lo statuto, l'articolo 6, stabilisce i criteri generali in materia di stemma e di gonfalone, è il testo unico comunale. Articolo 4 dello statuto comunale, negli elementi distintivi che identifica la comunità fabrianese, il comune fabriano, la storia fabriano, l'identità fabrianese, non rappresenta Giuseppe Luciano Fabriano, che è consigliere comunale, che è altra cosa. Il sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto dove sussista un pubblico interesse. Dovrò e attenderò il sindaco per sapere se ha mai autorizzato il consigliere comunale Giuseppe Luciano Fabriano all'utilizzo del simbolo, dello stemma città di Fabriano, perché io non so se al sindaco interessa, non so se a lei interessa, non so se all'amministrazione interessa, ma al sottoscritto, ai colleghi Urbani, Leli, Silvi, Solari, che insieme abbiamo presentato questa mozione d'ordine, interessa mantenere il fabbro, il ponte e il fiume, che sono i tre segni distintivi della città, a nome del comune di Fabriano, non ad uso personale, politico, di un gruppo consiliare, che è ben diverso. E allora, sulla base di questo, siamo andati a verificare, abbiamo visto a supporto, a valorare quanto sto sostenendo, in realtà anche un parere del Ministero dell'Interno precisa proprio che le forme e le modalità di esternazione e l'attività dei consiglieri comunali, compresa la possibilità di utilizzare lo stemma, nonché la carta intestata al Comune, dovrebbe stabilire in sede regolamentare, in condizione paritaria di tutti i consiglieri comunali, perché il Presidente non è sopra i consiglieri comunali, è uno dei consiglieri comunali. E questo mi sembra, il segretario mi smentisca, che non c'è nel nostro comune un regolamento per quanto riguarda l'uso dello stemma. E lo dice proprio questo parere, perché al fine di ingenerare dubbi circa la provenienza del documento di un consigliere comunale e non dell'amministrazione comunale, o la strumentalizzazione dello stemma, la carta intestata deve recare insieme allo stemma la contemporanea presenza del nominativo del consigliere comunale, la denominazione dei gruppi appartenenti.
Scusi, Paverini, non si può chiudere la porta, eh? Lo so, però, no, non si può chiudere, per... so chiusa magari, però non si può chiudere. Scusi, prego.
No, no, grazie. Con la specifica indicazione del gruppo consigliare, quindi per evitare questa strumentalizzazione è richiesto che accanto allo stemma del comune di Fabriano, stemma araldico, ci deve essere anche il logo del gruppo consigliare con l'indicazione di consigliere, gruppo consigliare. Anche l'ANCI su questo è stato chiaro, nell'evitare che possano sorgere ambiguità in ordine alla provenienza dei documenti contenuti a riguardo, la contemporanea presenza dello stemma del gruppo consiliare e la specifica indicazione del gruppo consiliare sembra fugare ogni dubbio. Tutto ciò anche nasce da un discorso civilistico, dove lo stemma è il segno distintivo e individualizzatore, nonché emblematico, figurativo del comune. Il comune si deve attivare per la tutela contro atti appropriativi. Io non so, perché ripeto, se il sindaco l'ha autorizzato all'uso dello stemma, su questo mi riservo eventuali considerazioni. La tutela contro atti appropriativi, quali quelli di usurpazione totale o parziale del titolo, ma anche contro uso improprio o comunque non consentito. La tutela dello stemma, grafico rappresentativo dell'identità dell'ente, è riconducibile nell'ambito di una tutela civilistica che l'ordinamento riserva al diritto del nome previsto all'articolo 7 del Codice Civile, che costituisce la sede naturale in cui l'amministrazione locale si dovrà eventualmente presentare. Tale tutela copre il diritto all'uso e assicura la cessazione del pregiudizio derivante dall'uso che altri indebitamente ne ha fatto, pervenendo anche eventuale risarcimento del danno. Il Comune potrà agire contro chiunque abbia fatto un uso non autorizzato o un uso non consentito. Quindi questo mi rimetto al sindaco. Bene, per dirle che in realtà quanto viene la nostra mozione d'ordine è il ritiro di tutte le proposte che lei ha fatto utilizzando la presentazione di Presidente Pariano e la reiscrizione con dovuta derubricazione e la cessazione immediata dell'uso improprio o non consentito, qualora è improprio o non consentito sulla base dell'autorizzazione del sindaco, e riservandoci a ogni successiva valutazione, qualora il sindaco affermi che non abbia concesso nessuna autorizzazione, per agire in eventuale tutela dell'immagine dello stemma del Comune Fabriano in sede civilistica per risarcimento danni. Io mi dispiace che il sindaco non è presente, perché purtroppo mi spiace parlare quando non è presente una persona che non c'ha modo poi di sentire quello che dico e devo rispondere. Sarà vice sindaco, va bene. In realtà qui, come il caso, prendiamo un caso emblematico che è ultimo sulla stampa, nel quale è stato lo scontro per quanto concerne il fondo a favore degli extracomunitari e a favore anche dei cittadini. Io non voglio entrare nel merito della proposta, che non ci interessa. A noi ci interessa la pubblicizzazione che viene fatta. Il sindaco smentisce bacchetta il presidente del Consiglio Comunale, che presenta sulla pagina blog personale con lo stemma di Fabriano, presidente del Consiglio Comunale, la proposta, parla a nome di presidente, e il sindaco lo bacchetta riprendendolo e invitandolo a ritirare l'atto. Qui il sindaco non deve fare questi atti, il sindaco, se assume le sue responsabilità per le quali è chiamato a coprire questa carica, deve far rispettare lo statuto, deve far rispettare il regolamento comunale, deve far rispettare le leggi superiori, non fare comparse sulla stampa a modi, con molto rispetto, Bonafoni, del circolo dopo lavoro, circoli dopo ferroviari. Deve assumersi la responsabilità della funzione che ricopre e chiedere, e questo è quello che vogliamo noi, il rispetto del nostro statuto, perché noi teniamo la nostra città, teniamo lo stemma di Fabriano, che rappresenta, con molto rispetto, non Pino, Giuseppe Pino Pariano, ma manifesta l'identità di una comunità che ha dei valori, che ha delle proprie idee, che ha delle regole sulle quali non possiamo più soprassedere. Pertanto resto in attesa che il sindaco mi fornisca le delucidazioni per quanto concerne l'autorizzazione, se c'è stata, in che modi, in che termini. Dopodiché la nostra mozione d'ordine si limita al ritiro di tutte quelle che proposte che lei ha fatto a nome di presidente del Consiglio Comunale, salvo, qualora non ci fosse l'autorizzazione, anche al ritiro di quelle proposte che ha fatto a nome e con il simbolo di Presidente del Consiglio Comunale, perché lei non poteva spendere quel titolo. Quindi ci riserviamo di sentire la risposta del sindaco, e lascio anche la parola a mia collega Giovanna Leli, sulla quale, collega Urbano, sulla quale avranno sicuramente da dire.
Sì, allora io volevo aggiungere a già quanto detto dal consigliere Peverini, che andando a fare una disamina degli atti presentati dal Presidente Pariano, ci sono delle situazioni che sicuramente possono essere ricondotte ad una specie di ambiguità, se non proprio ad un uso discrezionale del simbolo e della scritta della Presidenza del Consiglio Comunale Città di Fabriano da parte dello stesso. In particolare abbiamo notato che alcuni atti presentano appunto la dicitura e il logo con lo stemma della città di Fabriano, quale organo istituzionale che lei rappresenta, ma in altri atti, e ripeto, non entriamo nel merito delle proposte da lei fatte, vengono invece presentate, sottoscritte con lo stemma del gruppo consiliare che lei rappresenta, però firmate e sottoscritte sempre come Presidente del Consiglio Comunale di Fabriano. Ora, a parte la incongruità e comunque sia una certa discrasia, perché ciò induce in errore, come dice l'ANCI, porta ad ingenerare una certa confusione da parte della cittadinanza se lei presenta quelle proposte a titolo di consigliere comunale o a titolo di presidente dell'assise comunale. Quindi, siccome il ruolo che lei ricopre per legge dovrebbe essere super partes e garante delle posizioni di tutti i consiglieri comunali, noi vorremmo capire, ma è nostro diritto quanto quello dei cittadini, discernere e dove sta il limite di come lei agisce in qualità di presidente quando invece agisce e propone al di là del munus istituzionale che ricopre, quindi come consigliere comunale al pari di tutti noi. Quindi, detto questo, ritornando a quanto già avvertito dal Ministero dell'Interno, è vero che l'uso dello stemma comunale è garantito a tutti i consiglieri, ma proprio per il principio di cautela a cui accennava prima il collega consigliere, questo nel caso in cui lei lo utilizzi come rappresentante del suo gruppo consigliare doveva essere accompagnata dalla specifica del suo logo, del logo del suo gruppo consigliare, invece sempre poi salvo autorizzazione del sindaco. Ma qui sono andata oltre, perché quando siamo andati a vedere, lei si muove per quanto riguarda sia la comunicazione stampa che le comunicazioni via social network in tutti i modi, nel senso che non si capisce mai, come dicevo prima, se lei interviene in qualità di presidente o in qualità di consigliere comunale del gruppo Fabriano prima di tutto. Quindi è un invito questo da parte nostra al sindaco di verificare questa sua posizione per quanto riguarda le esternazioni e i comunicati stampa. Quindi, e qui giungo al termine della nostra osservazione, proprio partendo dal fatto che lei stesso alcuni atti li presenta come presidente e altri li presenta invece come Fabriano prima di tutto, induce appunto a questa confusione, per cui vogliamo un chiarimento e vogliamo capire dal sindaco se c'è un possibile travalico del ruolo istituzionale che lei ricopre, oltre all'autorizzazione che diceva prima il consigliere Peverini. Detto questo, la invitiamo comunque, se anche lei ci vuole dare dei chiarimenti, poi vediamo. No.
Allora, penso al diritto... Io ho una replica per spiegarvi più che altro. Allora, anzitutto, se io ho fatto un uso improprio del simbolo, me ne scuso, ma penso di non aver agito in questo senso. Poi, per quel che riguarda, quando io presento gli atti come presidente e come gruppo consigliare, l'atto presentato come presidente era un ordine del giorno riferito alla chiusura dell'ufficio postale di Attigio, in cui impegnavo tutto il consiglio. Io pensavo di aver agito in maniera corretta, cioè impegnavo tutto il Consiglio Comunale ad appoggiare l'ordine del giorno. Invece, no, ma è possibile pure che ho sbagliato, ma l'ho fatto in buona fede, non perché. Infatti ho presentato con lo stemma di Fabriano per impegnare, c'è scritto impegna tutto il Consiglio Comunale in maniera tale che, ecco, eravamo coinvolti tutti. Tutti gli altri atti, se lei guarda, sono firmati con lo stemma del mio gruppo consigliare. Io pensavo di aver agito, ma in buona fede, non... Prego.
Presidente.
Poi lo chiarisco subito io, il sindaco non mi ha dato nessuna autorizzazione, ci ho agito di testa mia.
Adesso sentiamo il sindaco, perché insomma... sì, ma vorrei sentire le sue parole, perché poi allora in questo
caso
c'è un omesso controllo.
Se ho sbagliato, me ne scuso con lei, con tutti i consiglieri, con tutta la cittadinanza... Ma non l'ho fatto, cioè,
Presidente, prego. Allora, qui il discorso, io accetto la sua buona fede, indubbiamente, non la metto qua in discussione, però
non solo quello che ha detto in questo momento, ha presentato come Presidente del Consiglio Comunale, ma anche l'ultimo l'atto in cui dice rivedere la procedura per il servizio prima accoglienza cittadini stranieri extracomunitari. L'ha presentato come Presidente del Consiglio Comunale con lo stemma.
Anche perché impegno il sindaco e la giunta.
Ok, premesso questo, che chiedo anche un parere al segretario, se lei come Presidente del Consiglio Comunale ha un potere di presentare l'ordine del giorno, perché lei ha un potere, a mio vedere, come consigliere comunale, ma non a consigliere comunale, non come Presidente. Quindi uno, non, a mio parere, non ha il potere di presentarlo come Presidente, perché in genere nella comunità sicuramente una... una forte confusione tra il ruolo della presidenza e il ruolo del consigliere comunale. Secondo, spende il nome e spende il simbolo della città e se ne appropria in senso non dovuto e spende i valori di questa comunità. Seconda cosa, mi devi dire anche, perché mi ero dimenticato, se anche Fabriano Forum 2015 lei lo pubblicizza sul suo blog. Titolare è il comune di Fabriano, c'è la telecamera, grazie. Anche in questo caso, se il comune di Fabriano l'ha autorizzato a spendere Forum 2015 quando propone l'attivazione del comune per una mascotte, oppure no, perché qui usa lo stemma, usa il Forum Fabriano 2015, allora c'è da capire che fa il presidente, che fa il consigliere comunale. E mi dispiace che il sindaco non c'è, perché qui il sindaco è rappresentante dell'ente. Il sindaco non mi può uscire sulla stampa bacchettandolo dicendo che il contributo è 35 euro, non lo condivido, ritiri l'ordine. Il sindaco deve prendere gli atti, deve studiare gli atti, deve fare come Marino che va in America, fa le passeggiate. Questo è il rischio di un vecchio concezione del PD, fare le passeggiate con gli aerei, non studiare gli atti e ritirare gli atti o verificare la regolarità. È questo il problema. Allora, oltre che lei se ne appropria, non è che qui ce la passiamo una semplice scusa, mi scuso, quando lei almeno ha un anno e buona parte che usa lo stemma, ripeto, si appropria anche del logo Forum Fabriano 2015, io chiedo, l'ha autorizzato oppure no? Poi dopodiché, lo sa che in capo al sindaco ci sta un diritto di agire per la tutela dell'immagine, che è una forma risarcitoria. Vorrei sapere che ne pensa il sindaco, quale sarà la sua condotta, dopodiché dove è stato fino ad oggi e perché non ha verificato quanto accadeva nella sua amministrazione comunale, nel presidente del consiglio comunale che lei ha messo lì, con il suo partito. Lei ha messo lì. Mi dispiace che è arrivato adesso, mi dispiace, ma purtroppo l'argomento è questo.
Allora,
poi replicherò sulle sue...
Consigliere Severini, le ho già detto che io non ho avuto.
Niente, non mi interessa. La mozione d'ordine è premesso che
non hai discusso
i consiglieri comunali. Vorrei sentire il sindaco.
Prego.
Che risponde.
Premetto che avete visto che ho risposto a un cittadino che ci aveva dei problemi un po' più gravi dei nostri.
Sindaco, io mi sono scusato dalla registrazione, volevo parlare senza la sua presenza.
Io ascolto, se c'è una mozione d'ordine, ascolto il testo della mozione d'ordine, voglio capire su che la mozione d'ordine serve a regolare i lavori del Consiglio, giusto, segretario? Ok? Quindi vorrei capire se è mozione d'ordine, deve disciplinare un errore o un... Ecco, allora cerchiamo di capire, dai.
La replica? La domanda a lei, abbiamo risolto la domanda a lei. Lei ha autorizzato il presidente Fabriano a utilizzare lo stemma del comune di Fabriano per le sue comunicazioni, nonché lo stemma Forum Fabriano 2015? Chiedo questo. Se non l'ha autorizzato,
scusi,
pensa di prendere provvedimenti?
Scusi, caro.
Seconda domanda.
Il presidente Fabriano è uno degli organi istituzionali di questo comune? Il presidente del consiglio è un organo istituzionale di questo comune? Io credo che gli organi istituzionali di questo comune siano tre. Ok? Il presidente del consiglio, il sindaco e il consiglio comunale, no? Inteso come consiglio comunale. La giunta assolve tutti gli obblighi ai sensi del testo unico, tutti gli obblighi residuali. Ok? Quindi, se lo ha fatto di sua iniziativa, e non so se doveva essere autorizzato, ma non credo dal sindaco, perché il sindaco non è il sindaco come organo, agisce indipendentemente come agisce il presidente. Se lo ha fatto in maniera non conforme, per usi che non sono quelli istituzionali, può essere censurato. Però questa è la questione, e non rientra in una mozione d'ordine. La mozione,
le consiglio una cosa, forse era meglio che stava fuori, perché io purtroppo mi dispiace, era meglio che stava fuori, perché no, mi dispiace, ma ha chiesto la parola, purtroppo sindaco, no, io lo interrompo, allora se devo fare l'illustrazione completa,
lei ha fatto,
c'è l'articolo 4 del nostro statuto che avrebbe dovuto conoscere, che dice che il sindaco deve autorizzare.
Sì,
il sindaco deve autorizzare.
Sì, ma il sindaco autorizza,
il sindaco
terzi,
autorizzare l'uso di produzione del tema del comune. Deve autorizzare, sì, autorizzare, scusi, non specifica,
scusi,
chi autorizzare. Lei mi dice, ma lei, lei prende la sua decisione, noi agiremo di conseguenza, lei faccia come vuole, se lei è autorizzato oppure...
No, scusi.
Sette volte. Io ripeto, non sono stato autorizzato, non ho nessuna autorizzazione da parte del sindaco, ho agito di mia spontanea volontà.
Allora, dipende dall'uso che se ne fa, questa è la cosa fondamentale, però io prima che lei fa delle affermazioni, però lei quando parla fa delle affermazioni che forse non connette bene quando fa alcune affermazioni. Io non ho messo nessuno in nessun posto, perché questa elezione è il frutto di una votazione pubblica fatta in consiglio comunale dai consiglieri, punto numero uno, né un partito. Si può fare una proposta, ma questa è un'altra cosa. E quindi lei, quello che dice, bisogna che se lo rimangia. Perché
no, sì, questa... no, io non posso stare a sentire se scelleraggi. Sì, no, guarda lì, che la mozione d'ordine...
Dai, finisci.
La mozione d'ordine riguardava tutto. Il problema non è mio, era tutt'altro.
Lei ha chiesto...
Allora, o non si... accanto, perché mi sono abbastanza
mi è bastato ascoltare le ultime fesserie,
no, perché era altre...
adesso io le ho detto quello che le ho detto, se la domanda è se io ho autorizzato, io non ho autorizzato,
allora. Chiarisco uno, la nomina al Presidente del Consiglio Comunale io non ero presente, ho detto lei e la sua maggioranza, penso sia stato votato, è questo, lei e la sua maggioranza, nelle registrazioni. Passo avanti, che a me non interessa questo aspetto perché è un problema suo, non il mio. Seconda cosa, quello che chiedevo nella mozione d'ordine insieme ai colleghi era semplicemente il ritiro delle proposte del Presidente Pariano dall'ordine del giorno, era tutto qua, dopodiché siamo arrivati a chiarire l'utilizzo dello stemma, nonché del forum, ripeto, Fabriano UNESCO 2015, se lei aveva mai autorizzato, nulla più. Lei dice, prima non ci vuole autorizzazione, poi dice non ha autorizzato, lo statuto comunale dice che lo deve autorizzare, tanto che lei ha diritto di agire per la tutela dell'immagine, proprio l'articolo 7 del codice civile, poi farà quello che vuole, lei è rappresentante dell'ente, lei se ne assume la responsabilità, finish, null'altro, sindaco.
Penso che lei avrà letto le mie dichiarazioni riferite all'ultimo atto presentato dall'ordine del giorno presentato, avrà letto la stampa che ha riportato in parte le mie dichiarazioni, però io sostengo, questa è la, che un organo istituzionale quale è il Presidente del Consiglio, prima di utilizzare lo strumento, indipendentemente che io lo debba o non debba autorizzare, prima di utilizzare la formula il Presidente del Consiglio e il simbolo del Comune di Fabriano, debba essere attento a quello che scrive sotto e a quello che mette nei contenuti. Perché il dato fondamentale è che quando parla come Presidente del Consiglio parla come istituzione, e questo qualifica tutto l'intero Consiglio e me stesso, perché io faccio parte di questo Consiglio. Chiaro? Quindi io su questo, e ho chiesto al Presidente, gli scriverò una lettera ulteriore, oltre alle dichiarazioni. Oggi mi spiace che non ho potuto fare la comunicazione che avevo preparato, perché questa è la mia posizione, sulla quale ho detto scriverò una lettera al Presidente, perché ritengo che questo sia quello del Presidente del Consiglio sia un ruolo che non si può svilire.
Poi una replica, grazie Pariano. Io purtroppo non posso accettare una risposta così da parte del mio sindaco, perché c'è troppa confusione nelle risposte che offre, mi dispiace. E adesso chiedo al segretario, poi mi sembra aver letto i pareri, ANCI, i pareri, il Ministero dell'Interno. Il nostro statuto prevede sindaco l'autorizzazione, punto. Ok, mettiamo un po' di chiarezza, perché veramente già mi sembra
consigliere
Beverini, la massima Babilonia.
No, io ne ho chiesto, né mi è stata data l'autorizzazione.
Seconda cosa,
se ho sbagliato, e questo lo verificheremo.
Io sto parlando col sindaco, non è con lei.
Io
parlavo col sindaco, facciamo una
discussione. Se ho sbagliato, lo verificheremo.
Me ne assumo tutta responsabilità.
Cosa, a noi non riguarda entrare nel merito delle proposte come ultimo caso per gli extracomunitari. Non ci interessa questo. Noi interessa che venga rispettato lo statuto comunale, che venga rispettata l'identità dell'amministrazione comunale, l'identità di questa comunità e i suoi valori. Pertanto è una critica rivolta a lei, perché lei è il sindaco che rappresenta questa comunità. Più che fare uscite sulla stampa, dovrebbe far rispettare lo statuto dal suo presidente del consiglio comunale, null'altro, e tutelare lo stemma di questa città se lei non l'ha consentito o qualora l'ha consentito nei suoi poteri ne venga fatto un uso improprio. Questo quello chiedeva lei, e la mozione chiedeva al presidente di ritirare tutti quegli atti che sono stati fatti senza rispetto delle regole dello statuto.
Allora, consigliere Peverini, Urbani, prego consigliere Urbani, dai.
Presidente, io credo che su una mozione c'ha diritto di parlare tutti quanti, quindi chiedo anch'io di parlare. Vede, Presidente, quando si firmano gli atti come Presidente del Consiglio Comunale e poi a volte, come è successo, lei come Presidente del Consiglio Comunale esce con delle frasi come a uno li faremo fuori tutti, rivolto ai cittadini, lei capisce che esercita un potere che non può essere accettato. Lei ha detto a delle persone qui, ad uno li faremo fuori tutti. Ma si rende conto? Come Presidente del Consiglio ha detto questo. E poi con la stessa sigla, Presidente del Consiglio...
Non era riferito assolutissimamente alle persone, al pubblico.
E a chi? Fuori tutti quelli...
Era riferito ai biscotti che mangio la sera prima di addormentarmi.
No, Presidente, lei ha mandato fuori le persone, poi ha aggiunto al microfono
perché
acceso.
In quel momento mi è venuto in mente, visto
sì,
io la sera mangio
guardi,
i biscotti prima di dormire.
Presidente,
allora,
questa,
ho fatto una riflessione
questa,
a voce alta...
Questa
e ho detto,
è...
stasera li faccio fuori tutti.
Sì. Presidente, questa è la più baggianata che potevamo sentire
consiglio
in questo
Urbani,
Consiglio Comunale.
È la pura verità, lei può credermi o non credermi, è riferito ai biscotti, al cioccolato
Presidente,
poi bianco che mangio la sera.
Lei Presidente, non può parlare? Sì. Lei Presidente in questo momento... asserisce una cosa veramente ridicola.
A che
ridicola,
mette in dubbio la mia parola, consigliere Urbani?
No,
mette in dubbio la mia parola?
Io guardo i fatti.
Allora, il fatto è verificato questo. Io quando ho cacciato quella persona, casualmente così mi è venuto in mente, ecco, i biscotti al cioccolato bianco poi, perché fondente non mi piace.
Allora, Presidente,
le mangio la sera, ho detto
allora,
stasera li faccio fuori tutti.
Allora, Presidente, quando
scusi,
esercita...
Scusi.
No, fammi finire, no?
Scusi. Guardi,
fammi finire.
Presidente, la invito ad attenersi a quello che dice sulla mozione d'ordine e lo statuto.
Benissimo, quindi consiglio Urbani, a posto?
No, allora... io... Presidente, esatto, signor Sindaco, lo gestisca, perché se poi lei, in qualità di Presidente, a microfono acceso, ha detto intenzionalmente ad uno li faccio fuori tutti, riferiti ai biscotti, questa è proprio una cosa che non c'entra assolutamente nulla e la mette solo nel ridicolo.
Allora, facciamo così, consigliere Peverini, riguardo alla sua richiesta, io adesso verificherò se è corretto o non corretto così come ho presentato gli atti. Per quel che riguarda questo, io lo ritiro subito, mi riservo, ecco, di verificare se l'ho fatto in modo corretto o non corretto. In caso non ho nessun problema a ritirarli. E ripeto, me ne scuso se ho fatto un uso improprio. Andiamo avanti. Quindi punto numero 5.
Presidente, scusi, solo una cosa. Anche il blog e la pagina Facebook, ma non è un mio dovere, che sto facendo già qualcosa di più che spetterebbe l'amministrazione. Lei dovrà rimuovere lo stemma di Fabriano. Okay?
Se
non
me lo permette...
Ma non è che mi è una prerogativa che dovrebbe
guardi,
dire
non
sembra
non...
che l'interesse è solo il
consigliere Peverini.
E l'amministrazione comunale dovrebbe dire, Fabriano, lei è un consigliere comunale, ritiri quello stemma, altrimenti...
Consigliere Peverini, se ne ho fatto un uso improprio, non ho nessun problema a ritirarlo.
Non è che se l'ha fatto,
verifico,
non l'ha autorizzato, l'ha fatto.
Mi permetto di verificare.
Chiediamolo al segretario,
Andiamo avanti, punto numero 5... Interpellanza sulla dispersione di acque presso la piscina dei giardini pubblici Regina Margherita. È stata presentata al gruppo Città Progetto, illustra il consigliere Urbani, il relatore e l'assessore Alianello. Prego. Ah, scusi, consigliere Leli.
Grazie, Presidente. Allora, partiamo dal presupposto che già diverse volte siamo andati ad attenzionare il problema della pulizia dei giardini pubblici Regina Margherita, nonché la situazione delle strutture e degli arredi che stanno appunto nelle aree del verde pubblico. E qui, in questo caso, la cosiddetta piscina Laghetto presenta diversi problemi. Prima di andare all'interpellanza, che la nostra questa risale addirittura al 29 luglio, partiamo dai fatti recenti, anzi nella situazione attuale in cui si trova la piscina dei giardini, perché oltre che chiusa, piena di sporcizia, di fogliame e addirittura di ratti morti, che sicuramente concorderete tutti non rappresentano un bel biglietto da visita per i turisti che vengono a vedere la nostra città, anche stante il fatto che comunque i turisti transitano principalmente per quella zona al fine di raggiungere il Museo della Carta e della Filigrana. Quindi il problema però che noi ponevamo all'attenzione dell'amministrazione comunale nello specifico riguardava e riguarda tuttora la dispersione dell'acqua appunto dalla piscina. E siccome l'acqua è un bene prezioso da tutelare sempre, e in particolar modo nel periodo estivo, quando risulta più difficile l'approvvigionamento, e come dalle foto che abbiamo allegate, questa piscina presenta appunto delle dispersioni di acqua che vanno ad infiltrarsi al di sotto del lastricato, creando in questo modo non solo degli sprechi ma anche dei danneggiamenti alla pavimentazione, che nel lungo periodo si frantuma e crea pericolo per i pedoni, i bambini e chiunque frequenti appunto i giardini pubblici. Quindi, considerata l'opportunità in generale di prevedere la pulizia della piscina e del giardino, e considerata anche la riparazione appunto di questo allaccio idrico, chiediamo se l'amministrazione comunale intende intervenire il prima possibile per porre in essere queste manutenzioni. Grazie.
Prego, assessore Alianello.
Sono entrambi in programmazione tutti e due gli interventi, nel senso che la dispersione si è rotta la vasca e quindi quest'acqua filtra all'interno e abbiamo dovuto aspettare il bilancio, poi l'attribuzione dei PEG, l'attribuzione dei soldi, e adesso è un lavoro che dovremo fare nei prossimi mesi appena avremo tutto a disposizione, comprese le somme. La pulizia generale, la piscina, è in corso l'affidamento con la procedura sul MECAP, anche questa è una cosa che avverrà in tempi rapidissimi, quindi nel giro di un mese, penso, un mese e mezzo, architetto, un mese e mezzo ci siamo? Anche prima riusciremo a fare entrambi le cose, sia la pulizia generale, la piscina affidata, l'affidamento dovrebbe essere nei prossimi giorni, i lavori programmati già da tempo. E appena avremo i soldi poi inizieremo a fare anche quelli. Comunque non c'è, io Giovanna lo dico tutte le volte, mi dispiace ripetermi, se ci sono problemi di sicurezza dei bambini, di chi, i posti vengono messi in sicurezza, cioè lì è una questione che si formano le pozze dell'acqua, chiaramente è un disservizio, chiaramente è una cosa che non va bene, chiaramente è un lavoro che va riparato, ma tu mi insisti costantemente sul questione sicurezza. La sicurezza è una questione che viene attenzionata quotidianamente, anche perché, come avrete potuto notare, ora i giardini vengono anche manutentati e puliti dai migranti, gli extracomunitari che sono qua, e quindi c'è anche un miglioramento nella pulizia delle foglie, nella pulizia dei cestini, nella pulizia dei rifiuti abbandonati da chi ha poca civiltà. Però mi insisti sempre con questa questione di sicurezza. Ti assicuro, non c'è. Se poi, invece, in qualche occasione non ce ne rendiamo conto e me lo segnali, io ti ringrazio personalmente già da adesso, anche per il futuro. Però ogni volta che mi fai l'interpellanza, ormai le fai esclusivamente a me, quindi abbiamo sto rapporto ormai di fiducia e di scambio diretto, ogni volta mi metti sto questione sicurezza. Non esiste, anche qui, non esiste. Non creiamo allarme, cioè non facciamo un buon lavoro come amministrazione ai cittadini, perché se diciamo che quei selciati sono pericolosi per i bambini, magari qualcuno non ce li porta, anche ne magari una volta che la piscina verrà riparata o il selciato verrà restituito, e così non facciamo un buon servizio. C'è un problema reale, si allaga tutto il selciato l'intorno perché è rotta la vasca, cercheremo il più presto possibile di ripararlo perché è un fatto che esiste.
Prego, consigliere Leli.
Sì, rispondo all'assessore Arianello che nell'interpellanza noi parlavamo di potenziale pericolo, però notoriamente sull'acqua si scivola e se c'è un ratto dentro la piscina che qualcuno, i minori in particolare, possono arrivare e toccarli, certamente non è una cosa igienica. Tolto questo problema, ritorno, almeno questo me lo riconoscerà, a un minimo di decoro e di immagine della città, che penso se lo meriti, invece quell'area lì è sempre bistrattata. Quindi chiediamo un'attenzione particolare proprio perché, oltre essendo il centro della città, è l'area più transitata dai turisti, come dicevo, per raggiungere il museo.
Brevissima replica, come hai visto è stato segnalato, ci siamo resi conto che c'era il topo morto, dopo mezz'ora è stato tolto, cioè nel momento in cui, anche perché non è che c'è uno vigile che sta lì e come muore il topo, cioè è chiaro, ci sono dei fatti anche che occorre un tempo per poterli risolvere, comunque va bene.
Bene, sono le 19:22 minuti, termina qui l'ora delle interrogazioni e delle interpellanze, ma ha chiesto la parola l'assessore Tini. Il sindaco, prego.
Scusate, ma abbiamo bisogno di chiedere un confronto con la minoranza, con i consiglieri tutti, perché, e anche di maggioranza, abbiamo da proporre un ordine del giorno urgente, perché l'ASUR ha disdetto il contratto con il centro stampa e quindi 12 persone vengono messe nel giro di 15 giorni fuori dal processo produttivo e dal mondo del lavoro. Siccome qui abbiamo una proposta del Consiglio, è stata buttata giù, vorremmo che fosse, non è firmata, vorremmo che fosse il Consiglio Comunale che la sottoscrive se lo ritiene opportuno, da mandare immediatamente alla Regione Marche. Se ci troviamo coi capigruppo, con chi vuole, chiedo 5 minuti di sospensione.
Quindi uno a favore e uno contro per la sospensione, a favore il sindaco, contro nessuno, quindi votiamo per accogliere la richiesta del sindaco di sospendere i lavori del Consiglio. Giusto per il tempo, ecco, di preparare l'ordine del giorno. E sta partendo Francesco. Stiamo aspettando. Aspetto che si ritarda il sistema qui, così me la metto in votazione. C'è un problema, purtroppo. Un attimo. Non era previsto nell'ordine del giorno, quindi deve ritarare tutto il sistema. Un attimo di pazienza, purtroppo non si può fare diversamente. La votazione è aperta.
Ma l'Efro non c'è, Francesco. Pellegrini nemmeno. Sagramola nemmeno.
Silvi, Leli, Urbani. C'è da votare, Peverini.
Peverini non c'è.
Guidarelli. La votazione è chiusa, presenti 17, votanti 17, astenuti 0, favorevoli 16, contrari 1. Contrari Bonafoni, il Consiglio approva. Ah, prego Consigliere Bonafoni. Quindi ratifica il voto, allora i favorevoli sono 17 e i contrari 0. Sono le 19:26, sospendiamo temporaneamente i lavori del Consiglio per permettere di preparare l'ordine del giorno.
Sì.
Per cortesia procediamo con l'appello, grazie.
Allora, Sagramola Giancarlo. Arcioni Joselito.
Sì.
Balducci Quinto.
Presente.
Bonafoni Giancarlo. Castriconi Vincenzo.
Presente.
Cingolani Vanio. Crocetti Riccardo. Di Innocenzo Silvano. Giordani Bruno. Girolametti Sandra. Assente. Guidarelli Piero. Leli Giovanna. Malefora Lilia. Mattioli Claudia. Pariano Giuseppe Luciano.
Presente.
Pellegrini Roberto. Peverini Dimitri. Romagnoli Sergio. Rossi Emanuele. Sforza Gino. Silvi Danilo. Solari Sergio. Stroppa Renzo. Tavolini Claudio. Urbani Urbano. Sing Maior. Assente. Allora, 24 presenti.
Quanti?
24, no?
24 presenti, la seduta è valida. Gli scrutatori sempre consigliere Sforza, consigliere Castriconi e consigliere Solari. Riprendiamo i lavori, sono le 19:46. La parola al sindaco. Prego.
Allora, abbiamo sottoscritto tutto il Consiglio quest'ordine del giorno che riguarda la questione del centro tipografico dell'ASUR nel nostro comune. Il Consiglio Comunale di Fabriano, venuto a conoscenza in data odierna che la società cooperativa Medilife di Roma, titolare dell'appalto Centro Servizi Tipografia dell'ASUR, azienda sanitaria unica regionale con sede in Fabriano, ha recapitato lettere di licenziamento ai lavoratori operanti presso la sede operativa di Via Buozzi Fabriano, motivando tale decisione con il fatto che l'ASUR Marche ha comunicato l'interruzione del servizio a decorrere dall'1 ottobre 2015, senza nessuna garanzia per i lavoratori occupati, in quanto nel frattempo l'ASUR Marche non ha provveduto a pubblicare un nuovo bando di gara con la previsione di tutelare i lavoratori. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad operarsi con la Regione Marche e con l'ASUR affinché tutti i posti di lavoro vengano tutelati e contestualmente si mantenga la struttura centro servizi dell'ASUR nella città di Fabriano. Quanto sopra dovrà essere espressamente previsto e indicato nel nuovo bando di gara che necessariamente l'ASUR dovrà predisporre al fine di garantire i posti di lavoro e il mantenimento della sede operativa nella nostra città. Questo è firmato da tutti i consiglieri comunali e quindi se qualcuno vuol prendere la parola, altrimenti...
Bene, Sindaco, prego, consigliere Arcioni.
No, io come ho già anticipato, diciamo, quando ci siamo riuniti, ma da questo punto di vista ci sono le, diciamo, tutte le garanzie del caso, perché come leggiamo anche qua dalla cronaca, diciamo, l'azienda di riferimento era, aveva avuto a che fare con un'indagine della Guardia di Finanza su un appalto pilotato da 12,5 milioni di euro. Quindi, per quello che ci riguarda, se si tratta di tutelare i lavoratori, sicuramente sì. L'importante è che fra questi lavoratori non ci siano eventualmente degli amministratori piuttosto che altre figure che abbiano avuto a che fare con questo, diciamo, con questa indagine, insomma.
Prego, Sindaco.
Come ho avuto modo di dire per le vie brevi al consigliere Arcioni, ribadisco, la tutela va per i lavoratori. I lavoratori significa impiegati e dipendenti e operai. Non si parla dei presidenti o amministratori delegati della società, perché la Regione Marche ha in corso un procedimento legale contro la Medilife, per questo dicono ha sospeso l'attività. E nulla questio se hanno commesso dei reati, se ci saranno... C'è un procedimento che andrà tra 3 mesi a giudizio e lì il giudice deciderà se ci sono questioni o problemi. A noi questo però in questo momento non interessa. Noi vogliamo che quei lavoratori, attraverso la clausola sociale, perché così si chiama, quando si ribandisce un appalto pubblico, si inserisce la clausola sociale e i lavoratori vengono tutelati. E noi non vogliamo che però il secondo punto vengano tutelati a Fermo, a Pesaro o a Ascoli. Vengono tutelati qui, nella nostra città. Se è stato stabilito che quel centro deve stare qui, quei 12 lavoratori sono nostri concittadini o adesso non lo so se dei comuni vicini, insomma, di questo territorio, che possono continuare a lavorare qui dove hanno iniziato la loro attività. Questo è l'obiettivo di questo. Quindi il procedimento legislativo andrà per conto suo. A noi ci interessa che venga fatto un appalto che inserisca la clausola sociale a tutela dei lavoratori e la indicazione che il centro rimane qui nella nostra città.
Bene, Sindaco, non ci sono altri iscritti, quindi andiamo subito alla votazione dell'ordine del giorno. Apriamo la votazione. La votazione è aperta.
Lo dico così almeno rimane verbale. Posso? No, non posso, vero adesso?
Un attimo, chiudiamo la votazione, poi magari...
No, prego. L'atto verrà trasmesso al Presidente della Giunta regionale, al Direttore Generale dell'ASUR, al Direttore Amministrativo, al Direttore dell'Area Vasta, così che tutti ne abbiano contezza.
Bene, la votazione è chiusa. Presenti 23, votanti 23, astenuti 0, favorevoli 23, contrari 0. Il Consiglio approva. Passiamo al punto numero 7 dell'ordine del giorno. Modifica articoli numero 7, 10, 11, 14 del regolamento di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari. Illustra il Sindaco, prego.
Bisogna ricordare che qualche tempo fa è stato segnalato da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle che c'erano dei cartelli irregolari perché non avevano le fascette. Andando a vedere la questione delle fascette, delle date quindi di autorizzazione di ogni cartello, facendo tutta un'analisi, vi ricorderete che tornammo in Consiglio e in Consiglio si verificò che alcuni erano su suolo pubblico, alcuni su suolo privato, alcuni erano disposti in posti, alcuni avevano scadute le autorizzazioni. Da questa analisi è emerso anche che alcuni erano all'interno dell'area cimiteriale, di rispetto cimiteriale. Ora quindi abbiamo approntato oggi questo regolamento che modifica gli articoli 7, 10, 11 e 14 del regolamento di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari, che consente di rimettere gli impianti in regola, nei posti giusti, con le modalità previste dalle normative vigenti. Credo che sia stato fatto un lavoro interessante. Se l'architetto vuole dare o chiedete qualche nota tecnica, so che è passato in commissione, mi pare che l'atto non abbia avuto particolari rilievi, perché non sana, scusate, ricostruisce un percorso e da qui si parte con un percorso nuovo, regolare e codificato secondo le norme.
Vuole intervenire, architetto?
Io, più che altro per puntualizzare il fatto che sostanzialmente viene fatta una correzione al regolamento preesistente, in quanto in maniera impropria era stata vietata l'apposizione di impianti pubblicitari nella fascia di rispetto cimiteriale, dove invece è vietata espressamente soltanto la costruzione di strutture che prevede la presenza continuativa di persone, e quindi ovviamente la norma anche nazionale non prevede, e sia quella nazionale che quella urbanistica, non prevede che non possano esserci cartelli pubblicitari. Quindi nella verifica globale che diceva il sindaco, rileggendo tutti gli atti, abbiamo proposto di correggere, diciamo, questa anomalia che era presente all'interno del regolamento.
Bene, non ci sono altri. Prego, consiglio Urbani.
Presidente, io su questo regolamento vorrei approfittare per presentare due emendamenti, anch'essi relativi all'articolo 11, se possono essere discussi e accettati. Io tecnicamente penso di sì, perché sono due emendamenti che sono due cose che sono insite nell'articolo 11, non prevalentemente la vostra proposta, però riguarda sempre l'articolo 11. Io vorrei proporre due emendamenti a nome dell'opposizione. Io ve li porto gli emendamenti, poi se sono ammissibili li ammettiamo e li discutiamo, se non sono ammissibili vedremo come possiamo fare.
Okay. Chiedevo se li avevate già illustrati in commissione.
No, perché io sinceramente sono stato un po' fuori e ho letto gli atti e l'ho preparato stamattina.
Allora adesso se tu ce li consegni.
Sì, sì, io sono molto semplice. Riguarda
un po' di tempo al segretario e al dirigente o a chi è che deve verificare la legittimità amministrativa e poi tecnica e poi li
se tu intanto bene, io adesso ve li consegno.
Grazie consigliere Urbani.
Allora, gli emendamenti sono semplici perché sono i crumiri, poi sì, abbiamo regalato, i cittadini hanno pensato che il miglior biscotto era il crumiro. Allora, la proposta che voi proponete, il Consiglio, c'è la modifica dell'articolo 11 e io, sempre inerente all'articolo 11, gli emendamenti che abbiamo presentato e che sono presentati anche a nome di tutta l'opposizione, vorrebbe in qualche modo cercare di aumentare l'efficienza della macchina amministrativa, perché l'articolo 11 dice: l'autorizzazione viene rilasciata dallo sportello unico attività produttive entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Siccome abbiamo detto più volte che l'attività svolta dallo sportello unico è un'attività più rapida, più veloce, più interattiva con i cittadini, mi sembra che attendere 60 giorni per avere un parere siano un po' eccessivi. Io proporrei 30 giorni come emendamento, perché se riusciamo ad attivarci o ad attivare delle cose ancora più veloci in un momento come questo, lo ritengo fondamentale. Come pure, sempre l'articolo 11, comma 5, dice che nei procedimenti di autorizzazione in cui è previsto l'esame tecnico discrezionale relativamente alla sicurezza della circolazione stradale, nonché la verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 100, il termine per il rilascio dell'atto è 150 giorni, ossia 5 mesi per controllare un atto. Ma ragazzi, in 5 mesi, no, 50 anni fa Israele in 5 giorni ha vinto una guerra, 6 giorni, la guerra dei 6 giorni, ne avevo rubato uno. Adesso noi 150 giorni per emettere un parere da parte della Polizia Municipale, ma per favore, a me sembrano eccessivi. Io li voglio portare perlomeno a 90 giorni, che siano un po'... Se voi volete fare poi un subemendamento e portarli a 30 e 30, io ve lo accetto. Io ritengo che siano tempi estremamente lunghi che vanno accorciati in un momento di difficoltà come questo.
Sì, bene, Urbano, prego Sindaco.
Scusa, era rimasto, mi dicono, e poi questo è passato in commissione, scusa, era rimasto quando per queste cose ci voleva l'autorizzazione paesaggistica, e l'autorizzazione paesaggistica oggi invece c'è una normativa nuova che scade dopo 30 giorni, se ti sento il senso, quindi, perché altrimenti su sta anche su una cupoletta del cane tra poco, qui passiamo 5 minuti.
Lo so ragazzi,
5.
però va se bene, vogliamo... secondo me va bene, adesso se... Ecco.
Quanto ci vuole?
Che cosa? Per... No, i 90 giorni vanno bene perché... No, io ho scritto... C'è scritto 90.
Ho detto da 150 a 90, come sta nell'emendamento?
Va bene, è congruo perché nei casi in cui il cartello viene messo in ambito di tutela paesaggistica ci sono comunque i tempi che non sono nostri, che sono quelli della soprintendenza, che comunque sono compatibili con i 90 giorni che il consigliere ha indicato. Quindi il parere tecnico di regolarità tecnica è favorevole. I 30 per tutti e due gli emendamenti. E... Sì, sì, va bene.
Va bene, io vi ringrazio, se tecnicamente è possibile credo che possiamo votarlo tutti quanti questi due emendamenti e modificare l'atto.
Bene, quindi andiamo con la votazione del primo emendamento. La votazione è aperta. Stroppa, D'Innocenzo, Peverini. La votazione è chiusa, presenti 20, votanti 20, astenuti 0, favorevoli 20, contrari 0, il primo emendamento è stato accolto. Votiamo adesso il secondo emendamento presentato. La votazione è aperta. Silvi, Urbani, Peverini non c'era. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 22, contrari 0. Anche il secondo emendamento è stato accolto. Quindi... Non... Prego consigliere Arcioni.
No, io ci tenevo semplicemente a ribadire una cosa che è stata discussa e sulla quale abbiamo avuto tutte le rassicurazioni del caso, che diciamo questo nuovo atto diciamo in qualche modo non vada a sanare tutti i procedimenti che sono stati presi da quel famoso controllo su. Fra l'altro vorrei tornare su una cosa, perché è vero che i cittadini sicuramente non hanno rinnovato diciamo i permessi e tutto il resto, però sarebbe anche auspicabile che all'interno dell'ente ci sia qualcuno che si tenga uno scadenzario di quando scadono diciamo questi permessi, in modo tale che si dà un minimo di servizi al cittadino. È vero che un cittadino si deve ricordare e pagare, però siccome i permessi hanno una durata lunga, secondo me sarebbe anche opportuno che un dipendente comunale faccia anche un sollecito per non ritrovarsi poi con la situazione ci siamo ritrovati, perché fra cartelli abusivi e permessi non rinnovati è stato praticamente un disastro, insomma.
Bene, consigliere Arcioni, quindi non ci sono altri iscritti a parlare, votiamo l'atto, il punto numero 7, così come è stato emendato.
Sì. Un attimo, sospendiamo. Ne potete vi chiedo 5 minuti per verificare una cosa che ha detto il consigliere Arcioni, siccome l'avevi già detta io mi sono dimenticato sicuramente, per vedere se c'è qualcosa che possiamo mettere nel regolamento a tal fine. Adesso vediamo un attimo con l'architetto, se mi date 10 minuti di tempo ce lo guardiamo, poi se non c'è andiamo avanti con una raccomandazione. Se c'è la possibilità posso chiederti 10 minuti di sospensione? 5.
Bene, quindi mettiamo in votazione la richiesta fatta dal sindaco di sospendere momentaneamente i lavori del consiglio.
Avevo chiesto prima.
Cosa, consigliere Balducci? Non ho capito, prego. Diceva? La votazione è aperta. Consigliere Guidarelli. La votazione è chiusa, presenti 23, votanti 23, assenti 0, favorevoli 23, contrari 0, sono le 20.05, quindi il Consiglio approva la richiesta di sospensione momentanea.
Carlo,
presente.
Arcioni Ioselito. Balducci Quinto,
presente.
Bonafoni Giancarlo,
assente.
Castriconi Vincenzo,
presente.
Cingolani Vanio, Crocetti Riccardo, D'Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolametti Sandra, assente. Guidarelli Piero,
assente.
Leli Giovanna, Malefora Lilia,
assente.
Mattioli Claudia, Pariano Giuseppe Luciano,
sì.
Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano, Sing Maior, e poi è entrato il consigliere Bonafoni, nel frattempo, bene, quindi sono
22 presenti, la seduta è valida, gli scrutatori sempre, consiglieri Sforza, Castriconi, Solari, sono le 20:21, riprendiamo i lavori, prego sindaco.
Emendamento numero 3 alla proposta di deliberazione 22 del 21/7/2015, abbiamo cercato di accogliere e capire chi è che fa il controllo, è la cosa fondamentale, no? All'articolo 8, dopo il comma, se ce l'avete sotto, dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1 bis. Gli agenti della Polizia Municipale sono tenuti alla verifica annuale sia della scadenza delle autorizzazioni sia dello stato di conservazione degli impianti. Siccome erano già previsti tra coloro che dovevano farle, a sto punto ogni anno viene verificato. Siccome la durata è triennale, siamo tranquilli, ok?
Bene, quindi dobbiamo votare questo emendamento.
Per completezza, il parere di regolarità tecnica è favorevole da parte del dirigente competente.
Bene, quindi apriamo la votazione. La votazione è aperta. Mattioli. La votazione è chiusa. Presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 22, contrari 0. Viene accolto l'emendamento proposto dal sindaco, quindi votiamo l'atto, ovvero il punto numero 7, modifica articoli numero 7, 10, 11, 14 del regolamento di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari, così come è stato emendato. La votazione è aperta. Di Innocenzo. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 22, contrari 0. L'atto viene approvato, votiamo l'immediata eseguibilità. La votazione è aperta. Castrigoni. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 22, contrari 0, l'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 8, accordo, prego sindaco.
Chiedo, c'è la segretario, se fa una copia, il consigliere Arcioni chiede copia. Dell'emendamento, no? Dell'emendamento, dell'emendamento sì. La proposta numero 8, credo che in commissione è stato chiesto di rinviarla al prossimo consiglio per approfondimenti ulteriori. Invito però, se ci sono approfondimenti tecnici, a prendere un appuntamento con l'architetto e non arrivare in commissione per chiedere, siccome gli uffici sono a disposizione, se c'è qualche chiarimento ulteriore, qualche consigliere, c'è qualche dubbio, ma l'architetto c'ha tutte le carte, i documenti, prendete un appuntamento e si approfondisce. Poi in commissione si dibatte, si vede tutto quello che si deve fare, perché sennò ci sono delle incomprensioni che a volte continuano a ripetersi, perché basterebbe magari andarci 10 minuti e vedere per bene.
Bene, sindaco, quindi andiamo avanti. Ah, prego, consigliere Urbani, scusi.
Questa cosa è importante perché io con Evangelisti ci siamo sentiti e su quell'atto bisogna fare un emendamento, abbiamo detto, perché... Io lo dico senza paura di essere smentito, io non avevo capito, leggendo l'atto, che l'accordo procedimentale comportava comunque anche il pagamento degli oneri, perché io lì non ce l'ho trovato scritto, quindi non essendo un esperto del settore, per me sembrava quasi che gli oneri venivano annullati dal fatto della rotatoria. Allora io gradirei che sull'atto, ne ho parlato con l'architetto Evangelisti, venisse fatto in Consiglio Comunale un emendamento che spiega chiaramente qual è l'importo che deriva per una cosa che deriva dal cambio di destinazione urbanistica e qual è l'importo degli oneri di urbanizzazione che l'azienda comunque, che l'impresa, perché io non l'avevo capito sinceramente, non so quanti qui dentro aveva capito che c'era tutte e due le cose.
Prego sindaco.
Scusa, quella sera che l'abbiamo illustrato la prima volta a luglio, si è fatto sto discorso, ma siccome poi lì alla fine era il momento che poi c'è stato quell'attimo di obnubilamento, credo che non è stato percepito. Se ci fossimo fermati 5 minuti di più, siccome l'avevamo detto in sede di discussione, ma poi si è presi al fatto un altro centro commerciale, un'altra cosa così, e quindi, allora, siccome ci sono gli oneri, non è forse un emendamento, è dire, perché non è chiaro che uno che costruisce deve pagare gli oneri, però adesso facciamo così, ci vediamo con l'architetto, vi vedete, e stabiliamo come, ma non inserirlo nell'atto, non serve inserirlo nell'atto, basta che sappiamo, che uno sa che gli oneri fanno parte, e gli oneri sono obbligatori per legge, questa la rotatoria è una cosa in più, extra, comunque va bene, vediamo come inserirlo, se qualcuno vuole dici così è più preciso, vediamo inserirlo.
Bene, non c'è altri interventi, andiamo avanti, punto numero 9, individuazione degli organi collegiali indispensabili. Illustra il sindaco, prego.
Allora, come sapete,
Questo è un atto che andrebbe fatto a inizio legislatura, è passato un po' di tempo, credo che però ora sia ora di portarlo a compimento. E gli atti, gli organismi collegiali indispensabili sono previsti dalla normativa sulla spending review e quant'altro, sul fatto che bisogna ridurre i tempi d'attesa dei cittadini, bisogna semplificare gli atti. Ecco, noi abbiamo con questo atto praticamente individuato le commissioni come elementi, come organismi indispensabili, le commissioni consiliari permanenti, la conferenza dei capigruppo, la commissione delle pari opportunità, la commissione per la formazione della graduatoria dell'assegnazione degli alloggi popolari, la commissione elettorale, la commissione per la formazione e l'aggiornamento dell'albo dei giudici popolari, il collegio dei revisori dei conti, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Le ultime sono le commissione elettorale, commissione formazione e aggiornamento dell'albo dei giudici popolari, commissione collegio revisori dei conti e commissione comunale vigilanza sul pubblico spettacolo. Sono commissioni obbligatorie per legge e quindi sono già organismi, come vengono definiti, sto nome non mi c'entra, organismi collegiali indispensabili. In pratica non è più ricompresa tra questi la commissione edilizia, che quindi non esiste più e viene soppressa, non ne viene preso atto e quindi non è un organismo collegiale indispensabile.
Bene, non ci sono iscritti, quindi andiamo alla votazione dell'atto. Come, scusi? Voleva intervenire, consigliere Urbani?
No, parlavamo con alcuni cittadini che sarebbe opportuno però inserire una commissione senza gettoni che che si impegna a vedere anche un po' l'ornato pubblico in questa città, perché io sinceramente avevamo fatto anche un'interpellanza relativamente a quello che sta succedendo in questa città. Io passo da casa mia, la strada Nebbiano, arrivo alla fabbrica mia, incontro 47 cartelli, 27 fiocchi svolazzanti attaccati su tutti i cartelli, su tutti gli specchi, su tutte le paline, oggi sposi, domani tutti felici, quello che prende in braccio la moglie, tutti attaccati lì, che poi nessuno rimuove. Questa è una cosa che bisognerebbe, e è vero che mi è stato detto non possono essere multati perché lo sposo e la sposa prendono la scusante di dire l'ha fatto i miei amici, ma se noi facessimo invece una bella ordinanza, che questa secondo me è una cosa vergognosa, perché ma sugli specchi. Io in fondo a casa mia c'è uno specchio, sullo specchio c'aveva attaccato un manifesto, lo specchio non si vedeva più. Attaccate sulle frecce dei cartelli stradali, attaccate sullo stop, attaccate sulla palina, ce ne sarà state 15. Fa le feste i bambini, attacca tutti i palloncini in giro, poi i palloncini rimane lì, si sgonfia, rimane quel pezzo di plastica in quel modo. È una cosa veramente, ragazzi, che portare delle persone in giro per Fabriano e vedere tutte queste cose qui, sinceramente a me non fa piacere. E quindi magari una commissione che va a verificare senza gettone di presenza un po' com'è l'ornato pubblico di questa città e segnala queste cose. Poi sai, allo sposo che ha attaccato quelle cose lì, il giorno dopo non le toglie, e si potrebbe pure dire va bene, adoperati affinché i tuoi amici che l'hanno attaccato li rimuovano. Lì la cosa, la rotatoria del borgo sembrava un albero di Natale, ma c'era di tutto e di più. Quindi io credo che un po' di attenzione su questo punto di vista bisognerebbe applicarla, ma dobbiamo applicare tutti quanti, i cittadini per primo, ma anche l'amministrazione, perché mica è detto che la città debba essere imbrattata da tutte queste schifezze, che i fiocchi, quelli dei plastica attaccati sulle paline, e chi li leva? E mica marciscono quelli. Io sono sceso alla macchina col taglierino, lo tagliate tutte, ma ci resta un pezzo dello scotch, ci resta lo scotch che ormai si è cotto dal sole. Io credo che noi dobbiamo fare qualcosa da questo punto di vista, perché poi chi si sposa è felice, ma non credo che sia felice perché i compagni gli attaccavano su un manifesto, sullo stop di via Brodolini, no?
Prego, consigliere Bonafoni.
Condivido appieno quello che dice Urbano. Questo argomento è stato discusso in Consiglio Comunale su una mia interpellanza qualche anno fa, però non ha sorto nessun esito, e quindi si seguita continuamente. Io ho citato pure il fatto che quando si è sposata mia figlia, gli amici hanno messo sui cartelli, io la sera stessa sono andato a toglierli. Quindi l'ho detto quella volta in Consiglio Comunale. Questo, c'è questo malcostume e nessuno fa niente. Per quanto riguarda l'ornato pubblico, era la commissione edilizia che proprio adesso abbiamo detto che non serve. È quella che guardava, curava l'ornato pubblico. Quindi adesso noi abbiamo detto che non serve. Allora, diciamo, ognuno per quanto riguarda l'ornato può comportarsi come gli pare, perché noi guardavamo, la commissione edilizia era proprio quando uno costruiva un edificio poteva dire che la facciata di quell'edificio non era fatta come doveva essere fatta. Quindi adesso l'abbiamo tolta, ognuno farà come gli pare, quindi sarà più baraonda di quello che c'è sta fino adesso. Quindi io condivido benissimo che se può fare una commissione senza gettone di presenza, che possa discutere con la collaborazione, però qui ci vuole una forte collaborazione la Polizia Municipale, perché chissà sulla strada, ragazzi, succedono cose incredibili. Qui gente butta giù i segnali, nessuno si accorge. La Monoredo all'incrocio, alla rotatoria, non ci stanno più segnali perché il solito camion delle cartiere che passa 50 volte al giorno butta giù tutto, nessuno dice niente e tiriamo avanti. Però è ora di finirla, penso che bisogna che qualcuno, a chi rompe paga, si dice una volta.
Bene,
posso?
Prego, Sindaco.
Allora, a me queste, non, adesso indipendente, qui non ci vuole una commissione, ci vuole di capire, perché se ci vuole una commissione per dire che c'è un cartello spostato, io credo che quando c'è una segnalazione come questa, il problema è che non c'è il supporto giuridico per sanzionare il soggetto che lo fa. Se noi costruiamo, bisogna fare una modifica a qualche regolamento, quello di Polizia Municipale, quello di non lo so a quale regolamento, adesso non mi viene in mente, nella quale si preveda uno strumento per cui colui che può sanzionare sanzioni. Perché anche io sono capitato di fronte a San Venanzo una mattina e venivo dalla messa e il sagrato era imbrattato completamente, deriso, conettini piccoli, quei coriandoli che adesso si sparano con quei aggeggi che se arrivano qui in fondo alla piazza, non è che te ci mandi a pulire, chiami l'Ancon Ambiente e puli, quelli lì non si raccolgono, è come i coriandoli dentro le scuole. Nelle scuole a Carnevale hanno vietato l'uso dei coriandoli, i presidi non li fanno da più perché i bidelli non riescono a toglierli. Allora, o noi certe cose le vietiamo, io diciamo, te quegli aggeggi non li spari quando c'è il matrimonio, e allora possiamo fare una cosa. Però bisogna fare una modifica regolamentare. Vediamo di studiarci sopra, ma è difficile ascrivere al soggetto individuato su un foglietto la responsabilità di quel foglietto. A meno che noi diciamo, e allora lo sanno anche tutti, in un regolamento, guarda che se tu, quando ti sposi, ti fanno i cartelli così e così e così, sei tenuto a rimuoverli. Allora tu, gli amici ci penseranno, o lo rimuovono loro o li rimuove lui, il palloncino.
Fare pubblicazione dell'ufficio.
Perché quello lì gli si dice quando è ora, e quindi questo lo sanno. Però se tu non c'hai uno strumento, oggi il vigile urbano, io l'ho detto più volte ai vigili di questo problema, ma loro mi dice, se non mi create un supporto normativo, io come agisco? Allora noi dobbiamo creare, nell'ambito delle norme generiche, un regolamento comunale che preveda alcune, poi lo integreremo, se oggi prevede una, due, tre cose o se inserisce da qualche parte, come abbiamo fatto con il regolamento di pubblicità, dei cartelli pubblicitari.
Prego, consigliere Urbani.
Mi sembra che un regolamento esiste già, perché secondo me quella è una forma di inquinamento. Voglio dire, che cambia tra attaccare i fiocchi lì e lasciare il pacchetto di sigarette vuoto per terra?
Ah, no, il problema è a chi...
Però mi sembra che Tini ha detto una cosa interessante, un suggerimento, no? Quando già all'ufficio anagrafe, quando la gente si sposa, dare un avvertimento, dire guarda, per favore, elimina questa cosa qui perché incorreresti in un inquinamento. Secondo me quello è una forma di inquinamento. Un fiocco che non si distrugge, che resta lì all'acqua, al vento, al sole, che rimane attaccato lì, poi lascia certe strisce che finisce in mezzo alla strada, per me è una forma di inquinamento. Approfitto anche per dire un'altra cosa. Secondo me dobbiamo anche intervenire su tutti privati, non privati, pubblico, che lascia le siepi che vanno oltre i marciapiedi addirittura. Ci stanno delle strade con le curve che te non gliela fai manco a fare la curva con la macchina perché la siepe ti è arrivata oltre il marciapiede, quindi non vedi nemmeno la strada, fai la curva al buio e te puoi trovare un camion di fronte. Ma ce ne stanno a decine di queste cose, che basterebbe invitare i proprietari a mantenere ordinato e pulito quello che è di loro competenza, perché non è detto che la siepe mia deve invadere metà della strada che percorre una macchina o un cittadino. Ci sono delle zone dove il marciapiede è impraticabile perché l'erba, le bacce e la siepe è arrivata che lo ostruisce tutto. Quello cammina in mezzo alla strada.
Ah no, scusa, su questo ci sono... c'è l'attuale regolamento che consente di intervenire a segnalazione, non c'è nessun problema, se non si accorgono
allora,
i vigili.
Ecco, però, sindaco, però se i vigili facesse in giretto con le macchine ogni tanto...
Adesso voglio dire, se tu segnali una cosa, come con le segnalazioni che ci abbiamo, loro su questo possono intervenire direttamente, senza passare dal via, come si dice una volta.
Sì, tu c'hai ragione, sindaco, no? Però voglio dire, io non lo faccio per mestiere, posso farla la segnalazione, ma loro... ci sono proprio per fare questa attività, no? Per cui
ti ricordo che tutti noi nell'esercizio delle nostre funzioni,
sì,
siamo anche
io già ne fo abbastanza le funzioni, falle fa chi è presposto e chi è pagato per questo.
Fanne qualcuno anche te che sia volontario, ti scrivo il regolamento sul volontariato.
Prego, consigliere Bonafoni.
Questo discorso ci porta un po' lontano, perché qui toccherebbe ricominciare a parlare di educazione civica, quindi non è facile, non è possibile che uno dice, ma qui tanto non si sa chi è, però tutti quanti sporcano. Voi pensate che a Singapore, dove c'è stato il Gran Premio di Formula 1 la domenica, è proibito vendere le gomme americane, perché le gomme americane vengono buttate in terra, si appiccicano, guardate l'oggetto San Francesco, diventano tutte macchie nere. Questo fanno a Singapore, ma adesso non dico che dobbiamo fare noi a Fabriano, però per dire che quando noi andiamo all'estero ci meravigliamo che troviamo certe cose, non buttiamo le cicche per terra. Io ricordo a proposito di cicche, di aver portato da Ancona, quando stavo in un ambiente, un portacenere, un portacicche, da mettere all'esterno, fatto apposta per da mettere vicino ai posti dove c'è i bar, queste cose qua, poi non si è fatto più niente, anche qua sto fatto le cicche per terra. In televisione, per esempio, c'è stata una campagna contro le cicche messe in mezzo alla sabbia. Noi bisogna ricominciamo a riinsegnare l'educazione civica. Dove si deve cominciare? Io penso che il Comune dovrebbe fare una campagna nelle scuole, ma non nelle scuole superiori, nelle scuole elementari, perché è lì che si impara a fare tante cose, anche sulla nettezza urbana, che c'è gente che non fa la raccolta differenziata, perché ognuno c'ha tanto, che mi importa. Invece se noi andiamo a insegnarlo ai ragazzini che hanno 6 anni, alla madre gli dice guarda mamma che questo si mette qui, questo si mette qua, e allora... ci vorrebbe che il Comune si facesse promotore, senza fare commissioni, promotore di una campagna di questo genere, presso le scuole.
Grazie, consigliere Bonafoni. Non ci sono altri interventi, quindi andiamo a... prego, consigliere Paverini.
Se non ricordo male, no, chiedevo solo una cosa. Mi sembra abbiamo approvato non molto tempo fa il regolamento di pulizia urbana, no? Sul quale si potrebbe eventualmente aggiungere quanto già sollevato dal signore Comunale. Per quanto riguarda le cicche, tipo Ancona ha i cestini in immondizia con accanto anche il posacenere per le cicche, molto, molto semplice, quindi non è che poi sono grossi che richiede chissà che, ma solo delle attenzioni eventualmente la sostituzione.
Come quelli di Ancona ce l'hanno proposti sponsorizzati, mettendoci una sponsorizzazione.
Sì, ne lo sponsorizziamo insieme, vediamo se può fare, ci mettiamo il simbolo di Fabriano, sentiamo se il presidente ce lo dà.
Bene, quindi andiamo alla votazione del punto numero 9, ovvero individuazione degli organi collegiali indispensabili. La votazione è aperta. Solari, la votazione è chiusa, presenti 24, votanti 24, astenuti 9, favorevoli 15, contrari 0. Gli astenuti sono i consiglieri D'Innocenzo, Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Rossi, Arcioni, Romagnoli. L'atto viene approvato, votiamo l'immediata eseguibilità. La votazione è aperta. Balducci, Crocetti, Sforza, Peverini. La votazione è chiusa, presenti 24, votanti 24, astenuti 9, favorevoli 15, contrari 0. Gli astenuti, D'Innocenzo, Silvi, Leri, Urbani, Peverini, Solari, Rossi, Arcioni, Romagnoli, l'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 10, mozione urgente relativa alla delibera di giunta numero 7 del 28 gennaio 2014. È stata proposta dai gruppi consigliari Città Progetto e Polo 3.0. Illustra? Consiglio Urbani, prego.
Presidente, non ci credo. Presidente, non ci credo. Veramente stento a credere che dopo 16-17 mesi di una mozione urgente essa sia arrivata in Consiglio Comunale. Guardi, è veramente depositata il 4 febbraio del 2014. Siamo il 24 settembre 2015, mozione urgente, quando ormai le stalle sono state aperte, i buoi fuggiti, è stato fatto di tutto e di più. Io per carità...
Consiglio Urbani, è colpa anche sua, poteva chiedere l'anticipo.
L'abbiamo chiesto e ce l'avete bocciato. Presidente, lei bisogna mangiare un po' più biscotti. Stato chiesto e regolarmente bocciato. Quindi lei più che i biscotti bisognerebbe che... Più che i biscotti, Presidente, dovrebbe un po' più di fosforo, non so, le capocchie dei fiammiferi, quelle cose lì che contiene il fosforo. Niente, Presidente, io, guardi, nemmeno la leggo più questa cosa, però per rispetto dei cittadini e del pubblico, anche dei cittadini che ci sta ascoltando, forse l'assessore Balducci, che poveretto ha condiviso questa agonia, quindi questo reperto storico che abbiamo dopo 17 mesi. Balducci, se vuoi dire qualcosa, tanto ormai quello che vi è parso l'avete fatto. Quindi.
Scusa, ci sono stati tre o quattro consigli in cui si è portato tutti i documenti.
Tutto, sì, ma io me lo ricordo.
E noi gliel'abbiamo fatta.
Me lo ricordo, però ecco, però devo dire sinceramente, se è una cosa che dà interesse di tutti, inutile che stiamo qui. Facciamo qualche consiglio comunale in più e cerchiamo di smaltire questa marea di ordini del giorno, mozioni, che veramente è ridicolo discutere a settembre del 2015 una cosa scritta a febbraio del 2014. Che interesse c'ha più una cosa del genere? Comunque, assessore, io le lascio la platea, le lascio...
Prego, consigliere Balducci.
È vero, abbiamo condiviso un percorso lungo, ci siamo portati dietro la borsa sempre con tutti i documenti. Questa sera non l'ho portato la riorganizzazione perché Dio danno non la facciamo neanche stasera a farlo, per cui lasciamo perdere, però non sia mai. Abbiamo tutto il resto, almeno diciamo, a me fa piacere soprattutto per una cosa, per rendere dotti i cittadini della consistenza numerica e del costo del personale del comune. Almeno sappiamo tutti come siamo messi con il discorso delle persone, con i numeri. È ovvio che abbiamo i dati riferiti al 31/12/2013, cioè inizi 2014, perché? Perché chiaramente me l'ero preparato in relazione ai dati di quel periodo. Da quel periodo ad oggi abbiamo 3 persone in meno sostanzialmente, per cui i dati che io vi do e vi cito li possiamo prendere per più che buoni, anche perché ci sono alcune evidenze che mi piace mettere, farvene consapevoli. Ecco. Allora, agli inizi del 2014 il Comune di Fabriano aveva 201 dipendenti, più il segretario. Dei 201 dipendenti, 5 erano dirigenti, tra cui una è la farmacista e un dirigente è a tempo determinato, per cui rimangono 196 dipendenti. Di questi 196 ne avevamo 161 a tempo pieno e 35 a tempo parziale. Voi sapete che i dipendenti comunali sono suddivisi in categorie. sui 196 avevamo il dipendente in categoria D che si era trasferito per mobilità ad altro ente, oggetto della, diciamo così, della mozione, e un altro dipendente di categoria B questa volta, ugualmente trasferito. Dei 194 dipendenti, dicevamo, abbiamo 10 dipendenti in categoria A e sono le operatrici di mensa, 72 dipendenti di categoria B, operai, cuoche, conducenti scuola, bus, magazzinieri e qualche amministrativo, 66 dipendenti di categoria C, 46 dipendenti in categoria D. Questa era la consistenza del comune di Fabriano. Poi andiamo mano a mano avanti. Il discorso del personale in quel periodo era piuttosto vivace, no? Diciamo così. E anche su alcuni blog, mettiamo così, e questo ci introdurrà un discorso che faremo successivamente. Erano usciti fuori anche numeri non correttissimi, si parlava di 219 dipendenti. Adesso se lo ritrovo le faccio anche presente. Perché i 219? Perché c'erano anche i dipendenti a tempo determinato. Noi parliamo sempre di dipendenti a tempo indeterminato qua. Ma nonostante questo, in questi, diciamo, social giravano questi dati, correttamente erano stati fatti dei raffronti tra il peso dei nostri dipendenti in rapporto alla popolazione e confrontandolo con quello a livello nazionale. A livello nazionale abbiamo 7,44 dipendenti ogni 1000 abitanti, nonostante avessero preso come parametro 219 invece di 201, ma cambia poco. Il comune di Fabriano ne aveva 6,8, per cui siamo sotto quello che è il discorso del parametro nazionale. Vediamo ora un'altra cosa che è interessante: l'età media del dipendente comunale. E questo qui andiamo un po', diciamo così, ci spostiamo un po' verso l'alto, nel senso che i nostri dipendenti comunali hanno un'età media piuttosto elevata. Abbiamo 20 dipendenti comunali tra i 60 e i 64 anni, ne abbiamo 43 tra i 55 e i 59 anni, ne abbiamo 38 tra i 50 e i 54 anni e mano a mano andiamo scalando. Questo cosa significa? Che nel tempo c'è stato poco ricambio nei dipendenti, cioè nell'ultimo grosso acquisto fatto dal comune di Fabriano è stato nel 2008 la stabilizzazione di coloro che lavoravano sul terremoto. Altro discorso che è interessante è il discorso sull'anzianità di servizio dei dipendenti. Noi sui dipendenti abbiamo, perché questo ci fa capire cosa accadrà da qui nel futuro, tutto sommato un anno di differenza, lo vediamo già dopo quando parleremo dei pensionamenti. Noi abbiamo 19 dipendenti tra i 36 e i 40 anni di anzianità di servizio e ne abbiamo 37 tra i 31 e i 35 anni. Questo a testimoniare sempre questa, diciamo, elevata anzianità del nostro personale. Bisogna anche precisare che all'interno sempre dei 196, non dei 201 sostanzialmente, abbiamo 28 dipendenti che usufruiscono della legge 104 e 3 dipendenti che usufruiscono dell'aspettativa conseguente dei 2 anni conseguente alla legge 104, per cui abbiamo 31 dipendenti che hanno usufruiscono di questa agevolazione, 31 dipendenti su 196. Questi sono dati che è bene che noi sappiamo tutti. Altra cosa che mi piace precisare sono coloro che andranno in pensione in questo anno e nell'anno che verrà. Sono 10 dipendenti che andranno in pensione sui quelli che già abbiamo, 2015-2016.
Tutti questi dipendenti però non sono sostanzialmente, vengono distinti tra dipendenti interni e dipendenti esterni. Cosa significa? Non perché siano esterni, perché sono a tempo o presi per incarico dall'esterno, ma perché non stanno, diciamo, nell'edificio comunale, cioè non sono amministrativi, e questa è un'altra distinzione che noi dobbiamo tenere a mente. Divisi per settore. Allora, Polizia Municipale ovviamente sono tutti dipendenti esterni. Settore Servizi Finanziari hanno 46 dipendenti, di cui 21 esterni e 25 interni, cioè quelli che noi troviamo nel palazzone. Servizi al cittadino e alle imprese hanno 62 dipendenti, di cui 10 esterni e 52 interni. Assetto e tutela del territorio hanno 58 dipendenti, di cui 23 esterni e 35 interni. Quindi, se facciamo le somme, sui 201 abbiamo 89 dipendenti esterni, per cui cuoche, operai, eccetera, eccetera, e 112 interni, cioè gli amministrativi, che sono nel palazzone al primo 2014 erano 112. L'altro dato, e l'avevo un po' preannunciato prima quando parlavamo a livello nazionale, è il rapporto che c'è tra il numero dei dipendenti del comune di Fabriano, sulla totalità ovviamente a questo punto sui 201, e il numero di abitanti. E in questo ovviamente ho fatto fare delle tabelle riferendoci ai comuni più o meno simili a noi. Ho preso a riferimento Ancona, Sinigallia, Iesi e Falconara. Allora, Ancona ha un rapporto dipendenti abitanti pari a 1 ogni 123, Sinigallia ne ha 1 ogni 150, Iesi ne ha 1 ogni 136, Falconara ne ha 1 ogni 157, Fabriano ne ha 1 ogni 159. Ora, l'altra cosa che è giusto, penso sia interessante da sapere, è il discorso del costo del personale. Il costo del personale dipendente, che deve essere diminuito dal 2009 sempre costantemente ogni anno, cioè noi non possiamo, anche se abbiamo capacità assunzionali, abbiamo anche le risorse per poter assumere, questo sempre a livello teorico, dobbiamo sempre avere a riferimento, e nell'ultima legge di stabilità è cambiato questo meccanismo, si parla della media degli ultimi 3 anni, ma normalmente dobbiamo sempre spendere meno dell'anno precedente. Parliamo gli ultimi anni, 2011 fino ai giorni nostri sostanzialmente. Nel 2011 avevamo 210,98 persone, questo perché 210,98 urbano? Si parla di teste, nel senso che il tempo parziale viene portato all'unità. Per cui nell'anno 2011 avevamo 211 persone e avevamo un costo del personale di 8.197.482 euro, di cui i dirigenti prendevano 639.891 euro. 2012, 201 teste, la spesa del personale scende a 7.699.727, 5,14 rotti era il costo dei dirigenti. 2013, 200 teste, cominciamo come vedi a diminuire quello che stiamo mano a mano facendo, il costo del personale era 7.686.972, 5,37 era quello dei dirigenti. 2014, 197 teste, 7.355.154 era il costo del personale, 5,53 quello dei dirigenti, centesimo più centesimo meno. Il quadro che noi abbiamo quindi dell'altra cosa che è importante sapere è che attualmente la parte politica e la parte tecnica sostanzialmente sono fondamentalmente distinte sulla parte della gestione del personale, nel senso che noi abbiamo fatto, come anticipavamo, come dicevo prima, il fascicolone che non mi sono portato oggi, la riorganizzazione nel 2013, ma nella fase della riorganizzazione, diciamo così, l'amministrazione può arrivare fino alla macro-organizzazione, cioè può indicare i servizi, i settori, ma si può, i settori e servizi, ma si può fermare qui, si deve fermare qui, perché il datore di lavoro è il dirigente, per cui la microorganizzazione, cioè l'organizzazione specifica degli uffici e delle persone negli uffici, è un compito precipuo del dirigente. Questo è il quadro numerico dei dipendenti comunali. E onestamente ho approfittato, probabilmente c'entra anche abbastanza poco con la mozione, no? Tu chiedevi tutt'altra cosa, però come io ti avevo detto all'epoca ti ringraziavo perché mi dava la possibilità di far conoscere nello specifico la quantità dei nostri dipendenti e il fatto che andando man mano e gradatamente diminuendo dovremmo ripensare alla gestione, alla macro gestione di questi elementi che sono volenti o nolenti essenziali nella vita amministrativa del comune. Io sento, cioè sarebbe molto facile, no? È sempre facile scagliarsi contro i dipendenti e dire è sempre colpa loro, non fanno niente, eccetera, eccetera. Io immagino che accada questo nel nostro comune, come accade in altri comuni, ma come accade anche nelle strutture private. C'è chi lavora di più, c'è chi più è adatto a fare un certo mestiere, chi lo è meno adatto. Nel complesso, io penso che noi siamo nella media. Abbiamo persone più valide perché probabilmente hanno trovato una loro dimensione in ciò che fanno e anche una loro soddisfazione, perché poi la differenza la fa la soddisfazione del lavoro che tu fai, il piacere che provi nel servire il cittadino. La cosa che a me mi manda in, cioè non mi piace a volte, è che il rapporto dipendente-cittadino non è propriamente quello che dovrebbe essere. Cioè il dipendente deve pensare che il cittadino fabianese anche in questo periodo è quello che gli garantisce il posto di lavoro, è quello che lo mantiene. Per cui il cittadino che viene da te deve essere accolto con la porta aperta e con tutti i crismi dell'accoglienza, io penso. A volte questo manca. A volte io su questo mi ci altero un po', anche se tendenzialmente sono un tranquillo, però ecco, l'ho riscontrato anche in altre parti. Si può migliorare, ovviamente si può migliorare, questo è chiaro. Si può dare qualche suggerimento ai dirigenti, e questo io lo faccio, ma io rispetto quello che la norma obbliga, cioè io rispetto il mio ruolo. Io dico che noi abbiamo anche dipendenti validi, lo riscontro spesso. Fare l'assessore al personale è probabilmente, forse prima era una cosa ben più importante e pesante come delega. Oggi è, vista la possibilità che tu hai di fermarti alla macro organizzazione, è come avere un termometro di quella che è la situazione amministrativa dell'ente. E ti posso garantire che sotto questo aspetto è stato sicuramente l'assessorato che più mi piace in questa fase. Però è chiaro, a volte vorresti fare delle cose e devi frenare l'irruenza, perché è giusto rispettare ciò che la norma ti impone. Però ecco, quello che volevo far risaltare era questo, che non è come Vox Populi, quanti ne sono e perché sono così tanti. No, non è questo. Il comune di Fabiano è ben al di sotto dei parametri che la norma ci consentirebbe di avere. Io dico che con questo numero di persone bene organizzate, questo comune potrebbe andare forse meglio, ma questo è valido per l'ente pubblico fabianese, è valido per la società privata, è valido per un altro ente pubblico. Io ti ringrazio per lo spazio che la tua mozione mi ha permesso di occupare, dando a voi la numerazione di quelli che sono i nostri dipendenti, e che almeno abbiamo tutti una cognizione di come siamo messi. Poi se c'è qualcosa, io sto qua.
Prego, consigliere Urbano.
Va bene, io ringrazio l'assessore. È chiaro che questa mozione oramai non c'ha più motivo di essere né discussa ampiamente né votata, perché noi chiaramente la mozione era stata fatta con un altro spirito, e ci ritorneremo sull'argomento, perché l'osservazione che facevamo noi quando il signor Giacometti per mobilità aveva scelto di andare in un altro comune era di non rimpiazzarlo affatto, cioè di risuddividere gli incarichi nei settori di competenza, perché le gare e appalti penso che si poteva trovare all'interno della struttura. Quindi adesso, se non è stato possibile, mi ricordo che ci fu un assessore che votò pure contro alla delibera di giunta, che oggi non siede più tra i banchi degli assessori, Galli Giuseppe, mi ricordo che votò contro alla sostituzione poi che mi sembra che sia avvenuta con una persona che adesso, con tutto rispetto, sta per andare o è andata in maternità. No, ma io, con tutto rispetto per la maternità, ci mancherebbe altro. Adesso, quando sento dire che mo fra poco ne vanno in pensione 10, e se non gliel'abbiamo fatta a ripartire il lavoro che ne aveva uno tra la struttura esistente, vorrei capire in futuro, lo vedremo in futuro, come sarà da ripartire questi 10 che vanno in pensione, perché ho la sensazione che nell'ente pubblico sia un po' difficile. Le medie nazionali, assessore Balducci, io le lascerei stare, perché mi sembra che, voglio dire, l'apparato pubblico in Italia, che c'ha più di 3 milioni di dipendenti, li vediamo tutti i giorni, no? Quello che va là, timbra un cartellino per 15 cristiani, quell'altro manco si presenta. A me questo non interessa, sapere che la media nostra è del 6,98 rispetto al 7,2 di quella nazionale, e quella nazionale dovrebbe essere al 3, al 4, perché ce ne abbiamo il doppio di quelli che serve a livello, tanto la televisione la vediamo tutti, no? Pure l'altro giorno c'è stato un altro scandalo che una marcava per 15 persone, quell'altra manco ci stava. Io, quando ero giovane, e tanto lo posso dire, tanto è caduto in prescrizione, io abitavo a Chiaravalle, c'avevo degli amici, andavo a pesca, e le grandi officine di Foligno, da Iesi ce n'erano una decina, 15, e ce ne andava uno o due e marcava per tutti. Ma era normale. Nella pubblica amministrazione lo vediamo, no? Non lo vediamo quella che va su, marca e poi riscappa e va a fare la spesa e ritorna dopo due ore col carrello della spesa? E adesso quelli fa parte di queste statistiche, indubbiamente, no? Ma secondo me quelli non è che sono persone, quelle bisognerebbe licenziarle in tronco, perché se nella fabbrica mia entra una, marca e poi va a fare la spesa, io l'aspetto lì davanti alla porta, te vai a fare la spesa, ci resti a fare la spesa, no? Perché non è che i cittadini devono pagare più tasse, perché mi dispiace, una volta può succedere, no? Due volte può succedere l'imprevisto, l'inconveniente, c'ho un figlio all'asilo che mi piange, devo uscire, e chi nega questo? Però ragazzi, se non gliel'abbiamo fatta a ripartire il lavoro di una persona, poi comunque adesso vedremo anche nell'ambito dell'Unione Montana dei Comuni se ci sono dei servizi che possono essere, no? Questo qui, delle gare e degli appalti, potrebbe essere ripartito fra tutti. Quindi io credo che sul discorso del personale dovremmo fare molto, mica che dobbiamo mandare via la gente, ripartire i compiti, farli funzionare bene, perché poi alla fine, quando andiamo a fare il conto del bilancio e previsione, c'è sta tre voci che fa il bilancio: il personale, gli appalti, la restituzione dei mutui, le cose, le utenze. E siamo arrivati a 23-24 milioni su 25-25,5. È chiaro che quello che ci resta non ci fai più niente. Quindi io concludo qui, la mozione la ritiro perché è passati 16 mesi, quindi non vale la pena nemmeno votarla. Ringrazio l'assessore che ha dato queste informazioni. Vediamo però nel futuro di poter, soprattutto con l'Unione dei Comuni, che abbiamo, no? Noi eravamo contro, però alla fine è stata votata e istituita, quindi che faccia il suo mestiere, no?
Posso dare, prego, sindaco, se volete, un contributo? Intanto purtroppo emerge sempre il dato del dipendente che, come dire, anche in televisione c'ha il malvezzo di rubare i soldi, perché se uno timbra anche solo per un altro o timbra in un certo modo che non è corretto e lui va fuori, c'è il licenziamento in tronco. È uno dei pochissimi casi nella pubblica amministrazione dove si può arrivare al licenziamento. senza tanti, perché c'è il penale e c'è tutto lì dentro. Però faccio presente che c'è una gran parte dei dipendenti pubblici di sto paese che corretta, che lo manda avanti, no? Come c'è l'imprenditore, ti ricordi quello che ha trovato che aveva 6 miliardi di evasione, quello non aveva mai denunciato niente. C'è gente, purtroppo sto paese è fatto così, ci abbiamo evasione fiscale, come si dice, quelli che butta via la monnezza dove non dovrebbe, ma non monnezza, no? Ci abbiamo terra dei fuochi, ci abbiamo l'occupazione di suolo pubblico, gli abusi edilizi, ci abbiamo quelli, quindi c'è un contesto che favorisce certi delinquenti. Dove si può colpire, bisogna colpirli assolutamente senza problemi, però dove c'è la gente che lavora, che sa fare il proprio mestiere, chiaramente bisogna anche riconoscerlo. Nel nostro caso, per esempio, adesso noi siamo un po' in difficoltà perché nell'ufficio urbanistica sono andati in pensione due, uno sta in malattia, quell'altro sta in pensione, erano i due pilastri, uno faceva gli abusi e l'altro faceva le autorizzazioni, ci troviamo in grande difficoltà. Sì, vabbè, i nomi si possono fare, sono cofani, ma Alberto De Santis, a cui faccio gli auguri, peraltro sta in ospedale, ha avuto una vicissitudine, sta uscendo da quella vicissitudine, speriamo che possa anche ritornare a lavorare con noi, però quella lì ha rallentato tutta una serie di, e non siamo in grado in questo momento di trovare una soluzione interna. Il problema nostro infatti è che la qualificazione del personale, l'anzianità, e mi ci metto anch'io, io sono stato qua dentro e conosco bene la struttura fino a un certo punto, fino agli anni del terremoto, dopo non ho più vissuto, però ho fatto il sindacalista, e l'anzianità di servizio non è sintomo a volte sempre di preparazione, è sintomo che uno ha raggiunto una certa età, la qualificazione è quella di quando, no, è entrato, ha fatto dei corsi, sono stati fatti, però è quella, ci vuole a volte in alcuni luoghi, come per esempio lì all'ufficio gare e contratti, ci voleva persone fresche. Ti faccio presente che quella ragazza nel giro di 4 mesi e mezzo appena entrata ha comportato a conclusione 21 procedure, 21 contratti, e una procedura di gara oggi, voi sapete, senza un ricorso, gare, appalti e contratti senza un ricorso, ciò vuol dire che la gara era fatta bene, che la procedura era fatta corretta e che erano soddisfatti coloro che partecipavano, e questo non è sempre così, ma non perché faccio il caso suo, ma come l'altro ragazzo che è entrato ai tributi, cioè abbiamo cercato di potenziare con figure professionali fino a che si è potuto di una certa possibilità. Oggi siamo, per esempio, siamo bloccati completamente. Noi abbiamo l'obbligo di prendere dalle province, c'è il rischio di fare domanda e che non viene nessuno, e quindi perdi tempo, devi reiterare la domanda, non puoi fare la mobilità, non sai chi arriva. Quando vai a fare la selezione è difficile poi dire di no a uno che è già dipendente pubblico a farlo venire qui. Tu c'hai un geometra che ti fa domanda per un posto a geometra, gli dici no, magari nella sua amministrazione ci aveva avuto, no, questioni, però è geometra. A quel punto se il problema si pone. Noi abbiamo cercato di risolvere alcuni di questi problemi mettendo anche insieme alcuni servizi, è solo uno dei servizi che abbiamo fatto, la stazione unica appaltante, l'abbiamo fatto insieme all'Unione Montana, però considerate che se noi stiamo malino, anzi non benissimo, i comuni più piccoli stanno, gli va via, che ne so, il vigile, non c'è più nessuno che gli fa la vigilanza. Noi abbiamo fatto adesso la convenzione con Serra San Quirico, abbiamo una convenzione Serra San Quirico, Unione Montana, Mergo e Unione Montana con la vigilanza, abbiamo dovuto chiedere al vicecomandante Pizzi se faceva le 12 ore aggiuntive che può fare in quel servizio per cercare di coordinare, perché a Mergo non c'è più il vigile, si è trovato che ci sono 30-40 pratiche edilizie di controlli, verifiche, non le faceva più nessuno. Allora capite che quindi l'Unione Montana non sarà semplice, però credo che se mettiamo insieme le forze, questo comprensorio ragiona, se ragionano insieme, siamo così pochi, no? Che alla fine dobbiamo trovare una soluzione per ottimizzare queste cose, perché tanto se c'è l'urbanistica, io dico anche vigili urbani, se c'è o fai 10 pratiche di urbanistica dei vigili urbani o 10 contravvenzioni, o ne fai 11, non è che te cambia la vita. Così come dobbiamo essere capaci di ottimizzare il lavoro, questo è. E secondo me il Comune ci ha bisogno, sicuramente nei prossimi anni, in alcuni uffici strategici, di 3, adesso non bisogna sostituire tutti quelli, però 3-4 innesti di persone che hanno qualità, studi adeguati, credo che abbiano bisogno, perché messe le persone, no?
in alcuni posti giusti aiutano anche quelli che stanno lì a fare il loro lavoro.
Prego, consigliere Arcioni.
È un bel argomento. Allora, ritornando sulla procedura alla quale faceva riferimento Urbani e il sindaco poco fa si è pronunciato, e noi restiamo convinti, come avevamo detto già a suo tempo, che quella mobilità non era una mobilità lecita, tant'è vero che diciamo serenamente che abbiamo cercato, se ci fosse in provincia qualcuno che potesse fare ricorso, ma il mondo del lavoro evidentemente è diventato talmente, utilizzo un termine strano piuttosto che di fatto ricatto, che non abbiamo trovato nessuno che facesse ricorso, perché se un pari categoria avesse fatto ricorso su quella mobilità, sicuramente il ricorso sarebbe stato accettato. Ma al di là di questo, io penso di essere uno dei consiglieri che frequenta più assiduamente, diciamo, il comune, e giro per gli uffici, cerco di capire, guardo la gente nei volti e cerco di capire anche il clima. Una cosa che i numeri dell'assessore secondo me non ci dà del nostro ente è quanto la gente all'interno del nostro ente sia motivata, ma soprattutto non parlo di quelli che, come in qualsiasi posto di lavoro, e in questo caso l'assessore ha ragione a dire che anche nelle strutture private c'è qualcuno che, fra virgolette, in qualche modo cerca di campare di rendita, ma nel nostro ente io noto sempre di più che c'è una sempre più alta disillusione da parte, stranamente, di quelle che io considero, per i rapporti avuti nel corso del tempo, le professionalità migliori, fra l'altro impiegate secondo me a volte in ruoli di supporto poco consoni, con tante professionalità, con un percorso di studi importante, e che invece che in qualche modo sono secondo me, fra virgolette, sottoutilizzati, e questo secondo me genera nel tempo anche molta demotivazione. Insomma, io credo che ci sia nel nostro comune più di una persona che si stia guardando in giro per capire insomma se riesce a trovare collocazione in altri posti, ma è chiaro che il periodo è quello che è. Però ripeto, il quadro che ci dà, che è un quadro solo dei numeri che ci dà l'assessore, non è un quadro reale. Questa cosa perché lo dico? Perché io sinceramente mi preoccupo di questa cosa, perché secondo me poi la qualità delle risposte che si danno ai cittadini è legato anche alla qualità delle persone e alla motivazione delle persone. E io sinceramente ho notato questo, poi magari l'assessore piuttosto che il sindaco mi smentiranno in qualche modo, ma io noto questa cosa qui, che spesso e volentieri trovo dei ruoli inadeguati, di persone in qualche modo messe in un cantuccio, non si sa per quale pena da scontare. E ripeto, noto che spesso sono professionalità che invece potrebbero essere molto utili. Una cosa che mi dispiace è, per dire, l'assessore non ha citato la situazione della Polizia Municipale, dove credo, non vorrei sbagliarmi, ma per le notizie che ho raccolto sul rapporto, vigile popolazione, credo che noi a Fabriano siamo sotto di qualcosa come 10 unità. Adesso l'assessore magari mi corregga se sbaglio. Fra l'altro, sulla Polizia Municipale io credo che va fatta tutta una riflessione, perché sono stati oberati da oneri amministrativi fuori da qualsiasi tipo di possibilità, e questo fa sì che poi il ruolo del vigile urbano, che è quello secondo me di stare in mezzo alla gente e di essere presente per strada, venga comunque meno. Ecco, io volevo un attimino confrontarmi, ripeto, col sindaco, con l'assessore su queste cose, perché sono cose che frequentando, diciamo, il comune uno sente, verifica, e ripeto, sono io il primo a dire che l'atteggiamento che spesso hanno i cittadini nel dire che dentro quella casa, che è la casa di tutti noi, ci siano persone fondamentalmente inadeguate, che in qualche modo, come dice qualcuno, rubano lo stipendio a qualcun altro, non è assolutamente vero. Sicuramente ci sono persone che non hanno, diciamo, anche secondo me non servono alla comunità e ricoprono ruoli i quali io farei veramente a meno, ma ci sono tantissime persone che hanno un'abnegazione unica e una voglia di fare, di mettersi a disposizione del cittadino, che è unica. E quindi, al di là della rappresentatività dei numeri che ci ha fatto l'assessore, siccome secondo me poi le squadre funzionano quando c'è motivazione, si potrebbe parlare anche un attimino di questo, cioè di capire effettivamente se nel nostro ente ci sono persone più o meno motivate, e poi anche in qualche modo quali sono queste persone motivate o meno, perché ripeto, la mia sensazione è che i demotivati sono paradossalmente quelli che potrebbero dare un contributo molto importante al nostro ente. Grazie.
Bene. Va bene così? Ecco, quindi è stato ritirato l'atto, andiamo avanti.
No, aspetta, fammi rispondere un attimo.
Ah, scusa, scusi, assessore.
Penso che poi tu, consigliere Arcioni, penso che posso tranquillamente dirti, no, la mia personale opinione, che sotto certi versi coincide con la tua. Quello che dicevo prima, la delega al personale, seppure non ti consente di entrare nel dettaglio del personale, e da qui il riscontro sulla motivazione o la sottoutilizzazione di alcune figure che magari sono, facciamo un esempio banale, sono in categoria B e svolgono un lavoro di una D. Esiste anche questo. Però i meccanismi ora del poter variare da categoria all'altra, cioè essere utilizzato per ciò che tu hai anche come magari formazione tua con cui sei entrato in comune, non sono più legati al merito o alla professionalità che tu svolgi effettivamente là dentro, ma per poter passare devi passare attraverso un concorso, che è un concorso esterno sostanzialmente. Quando noi abbiamo fatto il concorso, in effetti, per lasciare anche questa possibilità, aspetta, spieghiamo come funziona il meccanismo di un concorso. Il meccanismo di un concorso prima non è rivolto a tutti, bensì è rivolto alle altre amministrazioni. Per di più oggi noi ci abbiamo, con la soppressione delle province, da ricollocare prima di tutti i dipendenti provinciali. C'è per cui una ricerca prima attraverso gli altri enti, se c'è qualche mobilità, e poi c'è il discorso province, poi c'è il concorso vero e proprio. Sul concorso vero e proprio, se tu vuoi preservare dei posti agli interni, lo lasci con la riserva, si chiama riserva, questo me l'hanno un po' spiegato, per cui puoi prevedere nel novero delle persone che puoi prendere dall'esterno anche un posto per riserva. Però certo che se tu c'hai già delle persone dall'esterno che sono idonee per quel tipo, ne chiedi due, se ce n'hai due idonee, la riserva rimane lì. Per cui questo succede. È ovvio che il discorso del ricorso che tu facevi all'inizio, su questo poi ti volevo rispondere, è stato oggetto anche di un'interrogazione, no? Un'interpellanza con cui abbiamo risposto, ed in effetti è andata nel senso in cui la dirigente del personale aveva indirizzato il concorso, perché effettivamente era possibile. C'è stata poi quella norma introdotta nell'anno successivo che se, dice, se c'era il concorso già avviato doveva proseguire il suo iter, per cui ecco lì i ricorsi in effetti non ci sono stati proprio in ragione di questo, per cui l'iter individuato dalla dottoressa Boschi era rispondente a quelli che erano i dettami normativi. Il problema dell'ottimizzazione dell'utilizzo del dipendente è, come dicevo prima, è questione di microorganizzazione. L'assessore, l'amministrazione, i consiglieri possono suggerire ai dirigenti o dire le proprie sensazioni, ma poi è il dirigente, il datore di lavoro, è il dirigente che decide come organizzare il servizio. A noi rimane l'obbligo del controllo e della valutazione del dirigente. Noi nella fase della valutazione del report annuale del dirigente abbiamo tra le altre possibilità quella di valutare la sua capacità organizzativa, e devo essere sincero, non sono larghissimo di manica sotto questo aspetto per i dirigenti con cui ho rapporti e che posso valutare, ovviamente. Polizia Municipale, che è il terzo settore che tu, terza cosa che tu hai detto, è verissimo. La Polizia Municipale tra tutti i settori è quello più in sofferenza. È più in sofferenza ed è quello più sottodimensionato. Però noi abbiamo questo problema di dover andare ogni anno al di sotto di quelli che sono la spesa dell'anno precedente. Questo ci vincola verso il basso. L'abbiamo coadiuvati, se hai visto il discorso degli ausiliari, è un tappabuchi, perché l'ausiliari ha delle mansioni limitate e limitanti anche per lui, è un aiuto che dà, è che la Polizia Municipale purtroppo si trova a dover troppo spesso a fare più lavoro amministrativo che lavoro di strada. Se avessimo qualcuno da spostare nel discorso amministrativo, questo lo potremmo suggerire, ma non lo possiamo imporre. Il problema dei dirigenti, questa cosa è stata suggerita e te lo dico con estrema sincerità, il problema è che tutti i dirigenti dicono di avere i vari servizi di vari uffici sottodimensionati, per cui nessun dirigente, e questo è nelle loro specificità, ha disponibilità di personale da mandare a fare il servizio la parte amministrativa della Polizia Municipale. Però questo è vero, Fabriano è uno dei comuni in cui la Polizia Municipale è sottodimensionata di una decina di dipendenti, precisamente 10 dipendenti, perché il rapporto è semplice, un dipendente ogni 1000 abitanti, preciso, noi ce ne abbiamo 21 rispetto ai 31 che dovrebbero esserci.
Posso? Bene, prego Sindaco.
Adesso siamo entrati in questo discorso e la memoria non vorrei mai tornare a un tempo nel quale le posizioni dei dipendenti si decidevano dentro i direttivi dei partiti, con le quote. Da quando è entrata in vigore la Bassanini, è vero che noi abbiamo perso di potere come politica, però io non credo che sia stato questo l'errore, forse gli errori sono stati altri. Però qui la organizzazione interna ce l'ha sostanzialmente la dirigenza. Noi arriviamo a livello di struttura di alcuni ambiti, ma dentro nel posizionamento lo fa il dirigente, perché oggi il dipendente risponde al suo datore di lavoro, che è il dirigente, che viene valutato secondo anche il rendimento della sua struttura. E credo che questo sia molto più tranquillo e corretto di quando la politica, per altri motivi, poi aveva capi, capetti e compagnia, quindi qui la storia era diversa. Per quanto riguarda noi, loro hanno fatto un'analisi molto approfondita quando hanno fatto quel concorso, e la soluzione a cui si è giunti è una soluzione che è stata valutata, richiesti i pareri e considerata legale, e credo che sia legale, ma non perché non c'è stato nessuno che ha ricorso, ma perché credo che sia stata giusta la procedura. Ma purtroppo noi non troveremo nessuno della provincia di Ancona che viene a Fabriano, perché qui è come il verso dell'acqua, no? Dal monte va al mare, e questi non vuole tornare su nessuno. Siccome un po' ne conosco lì dentro, sono stato 14 anni, ho fatto i ponti d'oro a qualcuno per dire: vieni da noi che ci avremo bisogno di un paio di figure. Ah, guarda, se te dico che la vigilanza
se ti dico che la vigilanza provinciale potrebbe, ci sono bandi usciti dal comune d'Ancona perché aperti alle province per fare i vigili urbani e quelli della polizia provinciale non ci sono andati. Andare dalla polizia provinciale ad Ancona, voglio dire. Quindi abbiamo un problema di spostamenti. Finché non si decide che quei 50 posti, quelle 50 persone stanno in esubero, non si spostano, rimangono nei loro ruoli, nelle loro funzioni, nelle loro, capito? Cioè, il problema è che finché non decidiamo, e questo lo potrebbe decidere la politica, dovrebbe dire quelle funzioni sono state tolte, quelle passate alle regioni, bene, quelli si ripiano alla regione, queste non ce l'hai più, questi ce n'hai 21 in esubero, ci sono le mobilità, vai dove devi andare. Perché la gente che si sposta dal Bacino a Melano da noi, dentro le fabbriche, ci si sposta pur di lavorare. È come quando si spostarono da Ancona alla Baraccola, voleva l'autobus, la mensa. Ho detto, ma guarda che gli altri non ce l'ha, Eppure dopo ci sono alcune incrostazioni che non si riesce a superare. Però ti dicevo, l'altro problema sui vigili urbani, qual è l'amministrazione che c'ha i vigili urbani in organico secondo i numeri previsti dalla legge regionale? Addirittura volevano scendere a uno ogni 800, adesso è uno ogni 1000. Siamo riusciti nel lancio di manteniamo uno ogni 1000. Ma per assumere altri 11 vigili urbani, perché questo è il nostro montante, fatevi i conti di quant'è lo stipendio, fatevi i conti di quanto costa all'anno rispetto dopo ai 7 milioni e fai i conti di quanto siamo scesi col Fondo di Solidarietà Nazionale. Se noi siamo passati da 10 milioni a 1,6, con che cosa li paghiamo? Io quello che ho cercato di spiegare ai vigili, e quando facciamo le feste ai vigili urbani, quando ci si parla, ma uno mi deve spiegare dove troviamo le risorse, perché poi vanno a carico nostro, non è che va a carico, capito, della fiscalità statale, va a carico dei cittadini faruianesi, a meno che non facciamo come Osimo, che ha fatto l'anno scorso 800 euro di multe, Iesi, che mi pare ne ha fatte 640, 800.000 euro. Noi viaggiamo sui 250.000 euro di multe, ma Macerata ne fa 450.000. Adesso, io non chiedo, capito, ma non è che con questo che con le multe vogliamo finanziare i vigili? Non mi pare giusto. Allora dico, chiediamo di fare quello che è possibile, ecco, abbiamo messo gli ausiliari l'anno scorso, li rimetteremo quest'anno in modo che snelliscono un po' il lavoro di strada della vigilanza. Poi loro hanno una marea di pratiche, parliamo tutti sempre di semplificazione. Per mandare via una multa oggi ci vuole il doppio del tempo che ci voleva 10 anni, 15 anni fa, oppure fa un verbale o anda a un controllo edilizio. Se vedete la procedura, si è complicata invece che semplificarsi. Purtroppo è così, siamo in questa bailamme, voglio dire, che secondo me ancora non si è concluso il bailamme amministrativo delle leggi Bassanini, e i dipendenti pubblici sembrano sempre pochi rispetto a quello che devono fare. Ma un vigile ogni 1000 abitanti per noi significherebbe un costo ulteriore, è vero, non basta 600, dopo c'è gli oneri accessori, è calcolato 50.000, 650, 700.000 euro di spese all'anno in più del personale. Quindi abbiamo preferito tenere bassa basso il numero, poi contate che dopo c'è altre funzioni, insomma. Non so se è una scelta, ma credo che ho scoperto che il Comune di Iesi, che ci aveva una marea di dipendenti e compagnia, ha fatto i bilanci negli ultimi anni non assumendo quasi 90 persone. È andato in pensione, non le ha riassunte. Ma ce n'aveva 400, 480, 400 e basta. Una cosa spaventosa, voglio dire, rispetto a noi, voglio dire. Quindi c'è un problema. Poi il problema credo che sia anche quello del dirigente, che ho sperimentato anche per motivo, sto assessore del personale in provincia, è che tu come lo incentivi un dipendente nostro? Gli puoi dare solo una carica motivazionale di dai, dacci una mano, questo è un bel progetto, seguilo, fallo tu. Ma le risorse non gliele posso dare, perché sono tutte codificate dai contratti, non è che gli puoi dare. Se poi si ripartiscono delle risorse, allora c'è una conflittualità che è altissima. Ma sai per quanto? Per 150 euro, 200 euro. Questi sono gli incentivi che diamo ai dipendenti a un certo fine, a un certo livello. Questo è il problema. Te come incentivi in azienda? Dici, come fai a incentivare un dipendente in azienda? Se fai questa cosa, ti do qualcosa di più. Oppure scatti del livello, ma lo puoi fare. Ma noi non ci avevamo questa possibilità. Zero.
Io ho incentivato qualche dipendente inserendoli per esempio nel SAP, nel servizio progettazione unica europea, perché so che c'è capacità, però dice scusa, ma gli diamo la macchina a pannacce, è un lavoro più interessante, a noi ci produce qualche risultato migliore perché ci fa acquisire magari qualche fondo, ma gli strumenti per operare, perché poi dopo è questo il dato della pubblica amministrazione. Senza nulla togliere, voglio dire, quindi a chi si impegna e a chi vorrebbe fare più, ma purtroppo c'è persone che fanno lavori in più di categoria superiore a cui non si può dare il livello. Noi, me lo ricorderò sempre, guarda, vabbè, dopo divento vecchio, patetico, non voglio.
Bene, prego, prego consigliere Arcioni.
No, io però una cosa, siccome abbiamo parlato dei vigili urbani, voi sapete che discuteremo un'interpellanza sugli incassi e parcometri, e io però in questa occasione ci tengo a ringraziare la Polizia Municipale, perché da quando stiamo parlando del giugno 2014 hanno preso in carico la gestione degli incassi e parcometri. Incassi e parcometri rispetto alla gestione cooperativa Tulipano e agente contabile Bernacconi sono raddoppiati. Io qui ho una tabella, la do al sindaco, al vice sindaco. Bene, andiamo avanti. Punto numero 11, ordine del giorno. Deve intervenire consigliere. Prego.
Finito?
Finito? Sì.
Io velocemente, solamente per quanto riguarda questi discorsi, perché due persone hanno scritto, mi hanno fatto notare una cosa simpatica, carina. L'altra riguardava, per quanto riguarda il discorso dei dipendenti, vabbè, adesso ormai è stata ritirata, quindi non ha più nemmeno tanto senso. Per quanto riguarda il discorso della Bassanini che faceva il sindaco, sì, è vero che si sono limitate, la legge va a limitare molto quello che prima era usuale da parte della politica, però è anche vero che se facciamo una ricerca e cerchiamo parentopoli su qualsiasi comune d'Italia, ad oggi ancora ci sono migliaia di situazioni dove troviamo mogli, parenti, amiche, fidanzati, nipoti, figli di sindaci, ex sindaci e così via. Cioè, sicuramente la Bassanini non ha dato merito, non ha dato evidenza a quello che dovrebbe essere la meritocrazia al 100%. Sicuramente oggi penso che il sindaco converrà con me. Poi Fabriano probabilmente è molto più virtuosa, però. Beh, cose proprio anche di questi giorni, cioè, ce ne sono diverse situazioni in cui, però vabbè, è anche vero che ci sono strascichi. Scusate, probabilmente fisiologici di un modus facendi che poi dopo quando ti porti dietro. Comunque c'è un cittadino che mi chiede, anzi un cittadino, una cittadina, una ragazza dice di fare i complimenti all'assessore per la camicia, quindi io riporto perché...
Consigliere Romagnoli, però si attenga, dai.
Io tanto dovevo. E c'è una persona invece che diceva di preoccuparsi anche del... dei cittadini per quanto riguarda il rapporto tra quello che sono gli uffici comunali e i cittadini. Di fatto noi abbiamo già risposto a questa persona dicendo che i dipendenti comunali spesso si trovano in situazioni, io invito la gente a andare in comune perché non è così semplice gestire le situazioni di una città che poi si trova nella situazione, nelle città in generale italiane, che si trovano in una situazione socio-economica sicuramente non particolarmente agiata. Sicuramente colgo l'occasione per dire al sindaco e alla giunta e quanto è che buttare un occhio sicuramente su questa situazione per far sì che sia il più sereno possibile il rapporto tra quello che sono cittadini disagiati sicuramente da una parte e dipendenti comunali stressati dall'altra parte, perché comunque devono gestire situazioni non semplici. Sicuramente magari è una cosa che si potrebbe fare. Grazie.
Punto numero 11, ordine del giorno sull'istituzione
istituzione di un parcheggio attrezzato per la sosta prolungata di camion. È stato proposto al gruppo consigliare Città Progetto, Illustra Urbani. Prego.
Grazie, grazie Presidente. Allora, questo ordine del giorno è stato fatto anche questo più di un anno fa, perché sinceramente il terzo ordine del giorno che il sottoscritto, il nostro gruppo, propone prima alla Giunta Sorci e poi a questa Giunta. L'avevamo fatto perché ritenevamo che fosse giusto l'istituzione di un parcheggio, perché poi abbiamo visto che i camion sostavano da tutte le parti, abbiamo visto il degrado che purtroppo veniva creato, abbiamo visto anche atti di camionisti che hanno fatto atti osceni nei confronti di due bambine. Abbiamo visto anche, qui mi sembra che c'è qualcuno nel pubblico che ci si è trovato, tra il cittadino, che un camionista che si è suicidato appendendosi, mi sembra, alla cabina del camion. Quindi avevamo fatto questo ordine del giorno per l'istituzione. Siccome l'avevamo fatto nel giugno del 2014 e visti anche in questo caso l'allungamento dei termini della discussione, che cosa avevamo fatto? Avevamo fatto un'osservazione al piano triennale delle opere pubbliche, perché così il piano triennale si discute a ottobre, questo a ottobre non era stato ancora discusso. Io ho fatto un'osservazione al piano triennale delle opere pubbliche chiedendo che quest'opera venisse inserita nel piano stesso, che andava in approvazione con il bilancio di previsione. Allora, quando, e questa osservazione devo dire che è stata accolta, nel senso che nel piano triennale delle opere pubbliche è stata accolta la realizzazione di un parcheggio lunga sosta, a parte, diciamo, la ricerca dei finanziamenti anche da parte dei privati. Però la sorpresa è stata che mi sembra un po' una beffa quello che è stato fatto, perché è stato inserito nell'annualità 2017. Che significa l'annualità 2017? Significa che non significa niente, che non si farà, ossia perlomeno che questa giunta non sarà in grado di deliberare, perché il piano triennale delle opere pubbliche del 2017 dovrà essere esso stesso approvato nel bilancio di previsione del 2017. La faccio un po' lunga perché c'è l'assessore Dini, al quale poi voglio dire l'arrivo, dove voglio arrivare alla fine, perché credo che sia di interesse di tutti cambiare qualcosa nel regolamento di contabilità. E mi spiego, vado per gradi in modo... Aspetta un attimo, io però il concetto che voglio dire ce lo rimettiamo. Allora, è stato messo nel 2017, è chiaro che il piano triennale 2017 per essere approvato deve essere approvato nel bilancio di previsione del 2017. Visti i tempi con i quali ultimamente, negli ultimi anni, si continua ad allungare il bilancio di previsione, immagino, non posso pensare che il bilancio di previsione 2017 lo possa fare la giunta uscente, molto probabilmente lo farà la giunta entrante. E chi lo sa? Vabbè, però io ipotizzo che sia così, no? La giunta finisce aprile, maggio, e il bilancio di previsione quest'anno l'abbiamo fatto a fine agosto, quindi mi sembra che sia irrealizzabile. Allora, io pensando questo, dopo ho torto o ha ragione, feci un emendamento al piano triennale delle opere pubbliche chiedendo l'anticipazione di questo intervento dall'annualità 2017 all'annualità 2016, perché se l'amministrazione aveva veramente intenzione di farlo un anno prima, secondo me poteva essere interessante. La dottoressa De Simone, insieme al Collegio dei Revisori dei Conti, boccia la mia proposta e dice che l'emendamento era tecnicamente non ammissibile, né tecnicamente né contabile, perché nonostante che io lo abbia presentato 3 giorni prima come è previsto dall'articolo 14,5 del regolamento di contabilità di questo comune, la dottoressa dice: sì, però nonostante che tu lo abbia presentato secondo i termini stabiliti dal regolamento, tu dovevi ricompensare la somma che andavi ad anticipare, ossia quest'opera, ma qui viene il bello, però dopo me rispondete, quest'opera che costava 300.000 euro, io chiedo di anticiparla al 2016. La dottoressa dice: tu devi riquadrare però le somme e le risultanze finali. Allora, se io devo riquadrare le risultanze finali, questo lo potrei fare anche durante il Consiglio Comunale stesso, perché se non cambio le risultanze finali non c'è bisogno di presentarlo tre giorni prima. Tre giorni prima uno lo presenta, secondo me, per dare il tempo aspetta un attimo, io lo devo presentare tre giorni prima, immagino, perché la struttura amministrativa lo analizza e vede come poter reintegrare. Perché dico questo? Perché io ero nell'impossibilità di far riquadrare le somme, perché nell'annualità 2016 non c'era nessun intervento che costava 300.000 euro come quello che io volevo anticipare. E sì, che non c'erano, e avrei dovuto fare, che ne so, sposto un intervento da 120.000 euro, un altro da 120.000 e un altro un pezzetto per stralci. E ragazzi, ma non è, secondo me, non è facile, non è giusto. Perché poi che cosa vai a toccare? La strada del Monte Cucco ne famo solo 3 chilometri? Perché così ne famo uno stralcio e gli altri li utilizziamo a compensazione? Allora io credo una cosa, e ho parlato col segretario comunale e ci andrò, d'accordo con i colleghi dell'opposizione, vorrò proporre una modifica al regolamento. Il comma 5 io lo voglio modificare, ve lo anticipo, e presenterò un ordine del giorno, perché magari allunghiamo i tempi, nel senso che il bilancio di previsione viene dato ai consiglieri comunali 20 giorni prima? Adesso io però lì dobbiamo trovare una soluzione perché sia l'amministrazione a modificare il bilancio, non che io che propongo una variazione devo andare a cercare come ricompensarla. Io faccio un atto politico, io chiedo che la politica intervenga e faccia questo. L'amministrazione potrà dire politicamente non ci sta bene, ma non ci appelliamo al fatto tecnico, perché io il fatto tecnico non riesco a volte a modificarlo. A parte che non c'è votato gli emendamenti, manco quando porta, Levamo 20.000 euro per le gomme dei camion, li mettiamo per i disabili, li bocciate comunque. Non è che ci avete questo slancio di dire, qui stavolta andava bene l'emendamento, lo votiamo, no? Però io come faccio a riquadrare una cosa se non ho la possibilità di farlo? Io quindi mi appello, segretario, ci siamo sentiti al telefono, io verrò da lei e vorrò presentare un ordine del giorno che vada a modificare il comma 5, magari allunghiamo i giorni, ce ne mettiamo 10, troviamo altre soluzioni, però se io te lo presento prima, io faccio un atto politico, non sono io che devo fare anche l'atto tecnico, il ragioniere del comune, insomma io faccio un altro mestiere per mia vocazione. Però se faccio il consigliere comunale e i cittadini mi chiedono di intervenire per proporre una determinata attività, è un atto politico, non è che posso stare lì adesso pure a preoccuparmi dove devo andare a trovare le risorse per promuovere il mio atto politico. Io su questo intendo che la commissione, il sindaco, il segretario si possa lavorare per trovare una soluzione, che siano questi famosi dirigenti con le loro strutture a trovare le soluzioni atte a, oppure si dice politicamente quello che ti hai proposto è bocciato, meglio così, piuttosto che dire non viene ammesso perché di tre giorni non hai riquadrato, e che mica devo fare io? Perché me lo chiedi tre giorni prima allora, se lo devo fare sempre io? A che serve? Io su questo argomento chiudo qui, l'ordine del giorno chiaramente non ha senso perché l'opera è stata inserita, però io voglio proporre uno studio, di analizzare questo aspetto, che siano i dirigenti a fare il loro mestiere, la politica fa il suo, i dirigenti fa il suo.
Quindi scusi consigliere Urbani, come ha fatto per quell'altro ritira pure questo.
E per forza, di giugno dell'anno scorso?
Sì, scusa, poi risponde Tini, io dico soltanto questo, Urbani, il problema di questa operazione è dove? È da costruire insieme dove? Perché noi ci abbiamo studiato tanto e bisogna trovare il luogo. Prima di tutto individuiamo il luogo, perché ancora questo nessuno l'ha mai individuato. Sono 32 anni che io lavoro in comune, che sento parlare di questa cosa. Ero in consiglio comunale, facevo i verbali, registravo i verbali e si parlava di questa cosa. E quando eravamo addirittura aziende in crescita, centinaia di camion, io lo chiamavo San Camion di fronte a Antonio Merloni, però dovete dire, il problema di questo momento è dire dove, perché se individuiamo il luogo preciso, il 2017 è un'ipotesi possibile, troviamo un po' di risorse, vediamo quello che si può fare intanto anche temporaneamente. Però io non, in questo momento qualcuno diceva mettiamo una sbarra, c'è stata anche la proposta, no? Mettiamo la sbarra ad altezza e non li facciamo andare più dal parcheggio, giustamente, perché deve stare da quel parcheggio? Non è corretto, sono d'accordo, ci vanno, ma intanto se non possiamo mettere la sbarra per motivi di sicurezza, questione dei vigili del fuoco che devono poter entrare con i loro mezzi se succede un incendio o un'attività, ma e ce l'hanno detto e ce l'hanno fatto rilevare, quindi sto problema c'è. Il problema è individuiamo insieme un luogo e cerchiamo di capire dove si possono posizionare queste persone. Considera che se loro abitudinariamente si mettono vicino dove c'è un luogo, c'è un centro commerciale, un'attività, un bar o qualcosa del genere, perché non è che sta sempre lì. Però ecco, se noi riuscissimo a capire bene, allora secondo me si può fare un ragionamento anche un po' più concreto.
Io sono disponibile a analizzare insieme con le strutture del comune tutti i terreni che c'ha il comune nel nostro comprensorio. Non facciamo l'errore di qualcuno che proponeva di chiedere alla JEP l'utilizzo dei parcheggi della JEP, perché non è possibile tecnicamente, perché il giudice ha revocato la vendita e quindi non può essere la però nel frattempo te non è che quello può dire vieni qui, perché non è manco il suo ancora e quindi non stiamo a fare i discorsi, chiediamo a Porcarelli le facce, non è il suo, quindi non può disporre del suo parcheggio per farci andare i camion privati. Ma io credo che in tutti i terreni che ci sono nel circondario e che c'è il comune qualcosa si potrà trovare. Io sono a vostra disposizione per fare un'analisi attenta.
Prego, consigliere Bonafoni.
Ma io sono d'accordo sulla ricerca di questo spazio per i mezzi, anche se oggi sono diminuiti di molto perché con la crisi che c'è stata. Però non dobbiamo perdere di vista che noi dobbiamo trovare uno spazio e quindi fare questa ricerca. Però dobbiamo anche pensare che vicino a questo spazio ci devono stare gli uffici della dogana, perché i camionisti che stanno fermi ci hanno bisogno anche di questo servizio. Quindi se noi mettiamo i camion a Cancelli, la dogana al Bacina, non mi pare che fare un bel servizio. Quindi la dogana dovrebbe stare lì proprio nel parcheggio dei mezzi pesanti. Grazie.
Prego, assessore Dini.
Io stasera, anche se l'argomento non è Urbani ha sollevato un problema che è reale, allora colgo l'occasione per informare il Consiglio Comunale che molto probabilmente nel giro di 10 giorni, ho chiesto alla dirigente di fare una riunione specifica con tutto il Consiglio Comunale per spiegare quello che succede con il bilancio 2016. Perché il regolamento di contabilità a cui facevi riferimento andrà profondamente modificato, no l'articolo 5, andrà modificato penso il 70%, perché è stato fatto in un regime contabile diverso da quello che attualmente la legge nazionale ci obbliga di fare. Urbani, le tue preoccupazioni sono anche le mie preoccupazioni, anzi io sono ancora più preoccupato di te, perché purtroppo, volenti o onesti, mi auguro di sbagliarmi per quel poco che ho potuto vedere, però sono sempre più convinto che noi qui non conteremo più niente, nessuno dei tanti, né le giunte, né i consiglieri di maggioranza né i consiglieri di maggioranza. Noi entro ottobre, se non cambia le regole, dovremo approvare il documento unico di programmazione che sostituisce la vecchia relazione previsionale e programmatica. Il piano allineazione, il piano lavori, viene annullato tutto, e questo documento è un documento programmatorio di competenza, diciamo politica, chiamiamola così, no? Giunta, commissioni. Dopodiché, una volta che è stato approvato, i numeretti non è più competenza nostra. Noi ci siamo litigati qui, io da quei banchi per 20 anni, per averci il bilancio analitico, perché non si capiva niente, quei cose. È finito quel mondo. Il 31 dicembre 2015 finisce, anzi 2014, perché dal 2015 siamo in una fase ancora interlocutoria, è finito un mondo, è finita una regola, è finito un sistema contabile dei comuni. Passiamo a un sistema misto che è profondamente diverso. E io sono molto preoccupato, anche perché è difficile, sarà difficilissimo capirci qualcosa. Io difatti, io penso che chi sta in consiglio comunale da più anni, no? Già era difficile prima, che uno aveva certa esperienza. E qui azzeriamo tutto, si inizia da capo con tutto un nuovo, non c'è più i 3 giorni, non c'è più tutte queste emenda, tutte queste cose. Se potrà emendare il DUP, il documento unico programmazione. C'è una presa d'atto, sì, la Giunta propone emendamenti in consiglio, approva. Perciò adesso siamo in una fase ancora. Però la tempistica ad oggi. Ad oggi, no, ve lo dico perché dopo qui, fra un mese magari stiamo all'idea qua dentro le ore, capito? Ad oggi, a meno che di mia conoscenza, non so se è uscito qualcosa ieri o l'altro ieri, ad oggi noi entro il 31 ottobre dobbiamo approvare il DUP, il documento unico programmazione, in consiglio. E entro il 30...
Deve essere presentato il consiglio.
Beh, presentato, ecco, beh, no, già, perché, ecco, no, presentato, ecco, manca prova, presentato in consiglio, però vabbè. Io forse sono.
Discuteremo.
C'hai ragione. Presentato, io penso che se si presentano, che l'ha pure votando, giusto? E entro il 30 novembre il bilancio 2016 ad oggi. Se così fosse, io sono un po' preoccupato, anche perché con tutta la buona volontà qui, non è che uno tutti i giorni sta a fare i corsi, no? Intensivi in contabilità pubblica, in contabilità mista, in contabilità economico-patrimoniale, analitica o quello che sia, giusto? Perché già la materia è complicata per conto suo. Con tutte queste modifiche io penso che io sulle scelte di fondo, sulla programmazione, litighiamo, però dopo non vorrei che invece con l'abitudine e anche penso con la volontà, purtroppo Bassanini ci ha tolto questo, il sindaco prima ha detto giustamente che per alcuni aspetti la riforma del 98-2000 è stata positiva. Per altri aspetti è stata super negativa, perché ha tolto completamente i poteri alle assemblee elettive. Questo è un sistema che a me non mi piace, per esempio, perché io ci ho avuto anche esperienze nel prima ante Bassanini e vi dirò che per certi aspetti era meglio, perché veramente potevi incidere anche su un dipendente. Noi parlavamo di dipendenti, potevi incidere. Adesso qui, devo stare anche a noi, teoricamente non potremmo neanche parlare col singolo dipendente. Noi teoricamente dovremmo parlare solo col dirigente. Purtroppo è così. Il cittadino fuori non lo capisce, perché ci siamo presentati noi come cittadini e pensa che noi possiamo fare, invece noi molte volte siamo veramente messi male. Questo, no, lo dico, io mi auguro che a questa mezza giornata, l'ho detto lì all'ufficio, spero che me lo facciano, di fare delle slide, delle cose abbastanza così, una informativa generale chiaramente, su cosa cambia, su come quello che verrà fuori, perché sennò qui corre il rischio di starci le giornate intere qua dentro, non so se mi spiego, perché sarà difficile anche per noi, per tutti. Allora ecco, insomma la sostanza, la programmazione nostra verrà riempita di sostanza dai dirigenti. Questo è il dramma, secondo me, quello che ho capito io. Che è il dirigente che poi tu dici, metto la strada, che ne so, il corso vecchio, no? E il dirigente mette il quantum, faccio questo intervento, metto il quantum, tu non puoi più fare tutto tanto.
E dalla tempistica.
Perciò questa è una situazione, ragazzi, dobbiamo tenere conto. Io adesso domani ritorno alla carica, io spero che ma se non è il 30 o il 2 ottobre, il 3, comunque noi dobbiamo fare una mezza giornata, arriverà la convocazione, partecipate per cortesia, perché io penso che sia importante e possa anche derimere e anticipare eventuali, tante volte chiacchieriamo le ore qui perché non ci si capisce, chiacchieriamo sulla sostanza delle cose, ma perdiamo delle ore per cose che molte volte sono molto di basso peso e penso che non interessa a nessuno.
Allora,
essere in preparazione a un documento scritto, così uno ha una sintesi che l'ha preparata la dottoressa De Simone, in modo che va arriva e c'è già un'infarinatura, perché è una cosa piuttosto complessa.
Allora, hanno chiesto di intervenire i consiglieri Arcioni e Rossi, quindi prego Arcioni.
Grazie Presidente. No, io intervengo semplicemente per una cosa, perché in qualche modo Urbani giustamente mi ha chiamato in causa perché quella proposta di coinvolgere la GEP col parcheggio era stata fatta da me. E, no, ma non è un problema, ci mancherebbe altro. Ma io spiego perché. Allora, io parto dal presupposto che allora, se come qualcuno si sta adoperando a fare, se questa cosa nasce da contributi di associazioni piuttosto che industriali così, questa cosa ha un senso. Se invece noi vogliamo fare, in un momento come questo, fare un parcheggio per ospitare i camionisti con soldi pubblici, io ritengo questo progetto assolutamente inadeguato. Fra l'altro, perché noi prendevamo come riferimento il parcheggio dell'Antonio Merloni? Semplicemente per un motivo, perché Antonio Merloni, al di là di tutti poi i casini combinati, cioè una cosa l'aveva capito, che il camionista che carica e scarica è fondamentalmente un suo ospite. E non a caso, giustamente, io avevo fatto un bel parcheggio di manovra, gli avevo messo a disposizione le docce e c'aveva tutta una serie di servizi. Adesso pensare che gente che fondamentalmente viene nella nostra città e sappiamo tutti quello che fanno, no? Nel senso, o mangiano fuori al camion o fanno un salto al centro commerciale, cioè uno non può pensare che questi sono soggetti che portano un'economia nella nostra città. E fra l'altro, secondo me, la struttura enorme che si è creata, che fra l'altro ha fatto una marea di danni che nessuna amministrazione ha in qualche modo sollecitato al risarcimento a questi signori, perché questi signori hanno massacrato il parcheggio e la piscina. Ma tutto questo perché c'era una dogana che non a caso aveva individuato la sede lì, perché dice: tanto a me che me frega, tanto questi andranno sul parcheggio e la piscina, oppure vanno di fronte ad intossicare i ragazzi che giocano a calcio all'altra parte e ci fanno le buche profonde 50 centimetri. Signori, non è così che funziona. Noi dopo discuteremo il caso Emarò. Il caso Emarò è emblematico di questa situazione qua, perché noi, diciamo, soggetti che sono soggetti pubblici militari, li abbiamo messi su navi private a difendere interessi privati. Non funziona così. Allora, io quello che voglio dire è che in un momento economico come questo, se qualcuno trova degli interlocutori privati che si adoperano per tutta una serie di motivi a creare questo parcheggio, va bene. Secondo me è impensabile crearlo con soldi pubblici. Un'altra proposta che si può fare: al momento che vanno a mangiare solo da loro, no? Parliamo col centro commerciale, che dedica una parte del parcheggio, che spesso è vuoto, ad ospitare questi signori, così gli danno un servizio in tempo reale all'interno. Però io ripeto, secondo me al centro commerciale, dal momento che vanno esclusivamente lì, perché loro, la loro vita è quella, nel senso che o mangiano sotto il camion o vanno a fare spesa e mangiare al centro commerciale. Allora, centro commerciale che ha spesso il parcheggio vuoto, no? E si mettono in condizioni, dal momento che comunque il centro commerciale ha avuto un beneficio alla città, no? E comunque genera tutta una serie di traffico, di gente che va, no, per andare al centro commerciale, così un minimo di amore verso la comunità, e si adoperano a offrire ospitalità a questi signori. Perché ripeto, se uno va a fare l'elenco dei danni che queste persone hanno fatto nel parcheggio, sono danni importanti, perché fra piante, sporcizia provocata e tutto il resto, è una cosa insostenibile, per non parlare degli episodi di cui giustamente Urbano citava. Quindi, dal nostro punto di vista, per quello che riguarda investire su parcheggi, ripeto, secondo me devono investire chi ha direttamente un guadagno rispetto all'utilizzo di questi vettori. Grazie.
Bene, consigliere Arcioni, prego, consigliere Urbani.
Ma io non condivido quello che ha detto Ioselito, per un motivo semplice: perché se andiamo a fare il conto dei danni che poi il comune ripara, molto probabilmente o famo le multe a questi, ma questi non sanno dove andare. Io faccio un esempio per quello che mi riguarda: se arriva di giorno, vanno sul parcheggio della mia azienda e aspettano la mattina dopo per caricare, ma se arriva a mezzanotte che il cancello è chiuso, dove va sta gente? Spiegatemi dove va. E io ho nominato solo, manco mi ricordavo, che l'aveva detto Arcioni. Io mi pare che ci eravamo sentiti una volta io e te su sto discorso. Sì, ma io non, sinceramente non mi ricordavo. Volevo dire solo un fatto tecnico che non potevamo chiedere a uno che non è proprietario di un bene di metterlo a disposizione di altre persone. Poi credo una cosa, che se guardiamo quello che è rimasto della struttura produttiva in questa città, la struttura produttiva non sta giù Santa Maria, sta tutta da un'altra parte, per cui anche se fai in parcheggio giù a Santa Maria, poi deve riattraversare tutta la città per andare alla Whirlpool, per andare alla Tecnowind, per andare dalle altre aziende. Quindi io penso che se trovassimo uno spazio, ma poi comunque il discorso del finanziamento invece privato, sono d'accordo, tant'è che sul piano triennale delle opere pubbliche il finanziamento c'è scritto proprio la ricerca di finanziamenti dai privati, ma io quello che miravo non è tanto, quello che miravo era proprio di togliere il disordine, la zozzura, lo sporco, i danni che avviene all'interno della città. È solo questo, ma dal punto di vista di trovare i finanziamenti per farlo, sono perfettamente d'accordo. Vorrei individuare però una zona, un posto dove sia più logico possibile, perché se anche Porcarelli avesse avuto la sua proprietà, ma tanto un camion da lì non carica più niente qua giù, non c'è più niente giù Santa Maria, quel poco che è rimasto sta tutto da un'altra parte. Quindi io ritengo, guardate la motorizzazione civile come l'aveva ridotta, adesso ci ha messo delle transenne, delle protezioni, lì non ci vanno più, se mette davanti al gommista qui dietro i ricambi dell'Indesit, ce n'è una fila, dove va sta gente? Va, però voglio dire, è vero che non porta niente, però tramite quei camion partono tante merci che poi vanno in Europa, quelle merci che ancora le aziende che riescono a produrre a Fabriano danno occupazione, non è che famo solo i danni, creiamo pure occupazione.
Scusa, il problema, io da compartecipazione pubblica non la vedo tanto sulla costruzione di questo impianto, perché a farlo io penso che se ruspando quella gliela famo, ma perché noi dobbiamo trovare qualcuno che ci... Noi avevamo aperto i bagni pubblici una volta, sai perché hanno cominciato ad andare lì? Perché la vecchia amministrazione, credo negli anni alla fine, all'inizio del 2000, aveva aperto i bagni pubblici allo stadio, lì di fianco allo stadio, quelli che erano i bagni e la piscina, l'avevano aperte per dare un servizio a questi camionisti. Il problema è la gestione dei servizi, dei bagni pubblici, cioè noi dobbiamo metterci un servizio igienico pubblico gestito. Allora, se questa è la collaborazione che ci può dare gli imprenditori, alla gestione, perché alla fine, trovando un finanziamento europeo, cercando da qualche parte, le risorse secondo me alla fine per fare un piazzale le troviamo. Il problema è che a queste persone bisogna dargli dei servizi minimali, ma bisogna, quella cosa che fece Antonio Merloni con la doccia e i bagni, ma bisogna che venga pulita tutti i giorni, non è che poi può lasciarla, se no tocca chiuderla dopo.
Forse lo stipendio per sé. No, voglio dire chi la
non
gestisce.
Pagano.
No,
non
no,
pagano,
e te se vuoi fare la doccia paghi.
Non paga.
Se vuoi mangiare mangi e in qualche modo anche Vanio, no? Diceva che si può creare occupazione in questo settore. Ma io comunque, guardate, tanto è stato messo nel piano triennale del 2017, era solo un richiamo per dire di modificare il regolamento, visto che Tini ci ha detto che tanto verrà stravolto, avremo modo di discutere anche questo fatto qui.
L'ultimo intervento, è iscritto a parlare Bonafoni, prego.
Ma io, pensando a quello che dice Urbano, che il polo industriale non è più a Santa Maria, ma è nella zona quella di là, io pensavo, cioè abbiamo un'area che è stata fatta dopo battaglie forti anche in questo Consiglio Comunale della motorizzazione, che è in stato di abbandono, e perché quella non potrebbe essere un'area per dedicarla a questo tipo di servizio? Io lancio questa proposta.
Bene, non ci sono altri interventi, sono le 22:06, termina qui questo Consiglio Comunale.